Bene. Allora oggi è 26 aprile e cominciamo questa lezione che è un po' una lezione matrioska perché parliamo del contesto, quindi è una parola molto densa nel linguaggio comune e anche nel linguaggio degli architetti, è anche una parola gergale. Quindi adesso cercheremo durante la lezione di aprirne diversi significati e soprattutto attivarvi come sempre in un nuovo ciclo di sperimentazioni e di lavoro in un settore che comincia a essere, peraltro come tutti gli altri, importanti. Allora, prima di cominciare volevo dirvi alcune cose che avevo in qualche maniera fatto un po' anche per voi. Con mia grande sorpresa, io non ho incontrato nessuno di voi a questa grande festa del MAM che c'è stata sabato scorso, no? E mi ha un po' incuriosito questa cosa perché sembravate tutti così entusiasti. Non so, magari c'eravate e non vi ho visto, eh? Sì, no, tu eri con noi, era anche nella foto. Ma al di là di te non avevo visto altri, comunque gli altri del corso c'erano, un po' incuriosito questa cosa, comunque sia. Nell'occasione è uscito il catalogo è veramente un bel lavoro. È un piacere guardare il catalogo perché le opere che si conoscono superficialmente hai modo, come dire, di apprezzarle di più. E in particolare nel catalogo, adesso speriamo che non ci tradisca la nostra rete, eccolo qua. In particolare nel catalogo c'è pubblicato un testo che secondo me è un testo molto importante che almeno i più avvertiti di voi leggano, perché è il primo testo che fa capire, come dire, in maniera più profonda, in maniera più articolata, con un substrato anche teorico e di ragionamento complessivo, perché noi stiamo facendo questo lavoro di Unlost Territories. Come dire, voi siete dei viaggiatori, quindi siete nella caravella che sta facendo questa esperienza, però non è che lo capite un poco pezzo per pezzo, no? Un poco navigando, un poco si capisce, un poco non si capisce, che è anche la sua bellezza, no? Perché voglio dire, non lo si capisce da un punto di vista teorico, ma poco a poco si capisce la rotta che si sta seguendo. Però, siccome ormai siamo a buon punto, avere un'idea un po' più complessiva, un po' più densa di quello che si sta facendo, credo che possa essere utile. Allora, siccome questo testo è nel catalogo, io qua ho fatto questa versione issu del catalogo che può essere letto, l'ho fatta apposta, no? Questo è il famoso Marc Augé. Ho scelto alcune cose tanto per contestualizzare la cosa. E, ecco, questo è Pistoletto, questo è Montino. Sì. No. Ah, no, questo è Lorenzo Romito, che mi sembra che abbia scritto un bel pezzo, e altre opere. Questa è un'opera particolarmente significativa di cui volevo parlare con il ragazzo, ma ancora non è venuto, e va bene. Perché questa è l'opera di Paolo del Grande ed è l'unico sostanzialmente architetto oltre a noi di Nitro. Quest'opera ha una serie di conseguenze abbastanza importanti per noi. Ecco, appena arrivato, calma, calma, mi raccomando. Questa è l'opera di Nitro. Che è già stata realizzata, mi faceva piacere metterla in evidenza, anche perché il fatto di essere in catalogo per noi è una cosa molto, molto piacevole e molto importante. E poi, ecco qua, siamo qua se non sbaglio, no? Dietro, se c'è. Ah no, da qua mi sono sbagliato io. Ecco, e poi qua invece c'è appunto questo testo che credo che vi possa, anzi, immagino che vi dovrebbe interessare. Si chiama Imparare da Metropoli, San Lost Territories, ovvero il centro è dove l'azione. Sono 6 pagine che ho messo in questa forma perché mi sembrava la più corretta, no? Tutto sommato. Però, insomma, si può leggere, questa è la cosa importante, anzi si legge abbastanza bene con uno zoom, si legge tranquillamente. Ok. Qui c'è di nuovo questa, qui c'è questa immagine a cui noi tenevamo molto perché è un'immagine di una ipotetica versione di questa opera che noi chiamiamo Reciprocal, che è un'opera parametrica localizzata al MAM e quindi che si potrebbe realizzare anche con il contributo degli abitanti. E quindi c'è, e poi c'è anche, questo è di nuovo quello, e poi c'è anche questa, che è questa sorta di casa sugli alberi, anche in questo caso, che però è in cui ogni piattaforma può essere occasione per i bambini di giocare, tutto protetto da una rete e autocostruita, si pensava. Questo è un frutto del laboratorio del quinto anno. Quindi, quelli di voi che vogliono, l'ho messa apposta, insomma, l'ho messa perché è un testo comunque che riguarda quello che stiamo facendo. Qui alla fine appare la pubblicità, ecco, per toglierlo si fa così. Allora, veniamo alla lezione di oggi. Rapidissimo riepilogo, tanto per capire, non siamo ancora esattamente alla metà del corso, no? Siamo un po' meno della metà, diciamo, però cominciamo a avvicinarci alla metà del corso. Abbiamo fatto questa prima lezione, introduzione al corso, conoscenza delle aree e dei metodi di laboratorio. Poi abbiamo fatto questa lezione sullo sguardo critico, sulla periferia, abbiamo visitato la GNAM, non si chiama più GNAM, la Galleria Nazionale qui sotto. Di queste lezioni sono tutte riprese da Matteo, che ringraziamo, che le mette su YouTube. A futura memoria o per quelli che vogliono risentirle. E poi abbiamo fatto il sopralluogo, siamo andati nelle varie aree, siamo andati al MAM e le abbiamo conosciuto. Abbiamo fatto questa lezione sul concetto di mixité, che è alla base evidentemente di tutto il nostro lavoro. Abbiamo fatto una prima versione del programma. Sul programma noi torneremo in maniera più approfondita sostanzialmente al prossimo ciclo che riguarda i concetti distributivi, ma naturalmente si dà per scontato che voi stiate elaborando, no? Il programma, che abbiate delle idee un po' più avanzate e sicuramente ne avrete anche adesso dopo questa lezione. Abbiamo fatto 2 seminari, abbiamo fatto questa lezione sull'imprinting mi sembra che la lezione, lì per lì vi ho visto molto preoccupati, come anche fosse giusto che sia dopo quella lezione, molto visibilmente preoccupati. Noi abbiamo parlato molto tra noi di questa cosa. Però poi abbiamo notato sia nel blog sia nella discussione che a poco lo shock è stato sedimentato e anzi abbiamo avuto una diciamo, raccolta e produzione di questa sezione degli imprinting molto interessante anche quest'anno. Poi ci siamo mossi nel campo sintattico. Abbiamo fatto questo lavoro sulla che noi chiamiamo in gergo la scacchiera, voi tutti sapete benissimo di cosa si tratta, e attraverso questo abbiamo cominciato a pensare ad alcuni meccanismi che sono spaziali e anche generativi, no? Attraverso una sintassi che è una sintassi vicina a quella che voi pensate nel vostro progetto. Abbiamo notato un buon numero di voi che hanno giustamente adoperato questo esercizio come alimento e come carburante e come strumento indispensabile per fare l'extempore, perché l'extempore è in qualche maniera legato a un filo, a tutte le cose precedenti. Peraltro invece c'è tutta una serie di cesoie per cui i salti non sono funzionati, non riescono a fare i salti, no? O meglio, non riescono a capire la concatenazione delle cose, e questo è abbastanza grave in questo laboratorio, per cui la scacchiera diventa un'occasione tanto per fare il compito, per cui si sceglie un progettista che magari non ha poi particolare evidenza, poi si nota che nella scacchiera questo scelto prima non ha alcun rapporto, eccetera. È un numero relativamente limitato di persone, però è chiaro che sono segnali abbastanza preoccupanti, perché il corso è un corso che funziona se uno entra dentro i meccanismi generativi. Poi abbiamo fatto delle revisioni, diverse revisioni, abbiamo fatto il premio e tutto. Quest'anno abbiamo fatto questa modalità, che secondo me è abbastanza buona, di avere con me un colloquio anche abbastanza lungo, anche per conoscere un po' tutto il quadro del vostro lavoro. Io spero di riuscire a fare almeno 2 colloqui con tutti, ma il discorso è che devono essere calmi, non è una revisione, è un colloquio, un po' per fare il punto. Ne ho due fissati per la prossima volta, che facciamo revisione, e comunque andiamo avanti con l'idea di poterli fare tutti. È il primo anno che abbiamo questa modalità e mi sembra che possa funzionare. Quindi, diciamo, questo è lo stato degli atti. Adesso iniziamo questo nuovo ciclo, e appunto sulla parola contesto. Allora, questa è un'immagine un po' rebus, no? Ma perché c'è questa immagine di un telaio? Parlando del contesto, perché normalmente uno che entra nella facoltà di architettura, sì, brava, forse anche quella che dice la porta, sì, ma apprezziamo la proactivity. Normalmente uno che entra nella facoltà di architettura, ecco qua, forse quello là, perfetto, ok, si vede così e così sempre, quella laggiù forse, quella lì fa un sacco di differenza, ecco, ok, così abbiamo guadagnato, grazie, abbiamo guadagnato quel poco che ci permette di vedere le immagini. E comunque, avendo voi telefonini e computer, potete anche seguirlo in locale. Comunque l'immagine, questa è l'immagine di un telaio, di un telaio. Volevo dire, quelli che entrano nella facoltà di architettura normalmente dopo un poco imparano un uso gergale che è solo degli architetti, legato a questa parola contesto. E cioè l'assistente o il docente vi dice: il rapporto con il contesto, mai considerato il contesto, eccetera. E gli studenti imparano che contesto vuol dire ambiente fisico di riferimento, le case, le strade, l'orografia al massimo, no? imparano questo uso gergale della parola contesto. In realtà, se si guarda la lingua italiana, contesto non vuol dire questo, ma un'altra serie di significati che sono parecchio, parecchio interessanti da decifrare. E noi proprio su questa idea dei molti significati di contesto lavoriamo in questo momento. Allora, vediamone qualcuno. Da una parte è ovvio, usiamo la parola contesto attraverso il concetto di luogo. In questo caso l'attenzione è rivolta alla morfologia specifica del sito dove l'architettura sorgerà e al ruolo, alla configurazione e al significato architettonico degli edifici preesistenti nell'immediata area circostante. Appunto, questo è il significato più abituale per noi. Ma il secondo significato è penetrato nella cultura italiana, soprattutto grazie al romanzo di Leonardo Sciascia, che appunto si chiamava Il Contesto. In questo caso il contesto invece descrive il quadro sociale, storico e culturale che influenza una condizione dell'operare in un'area specifica. Quindi in questo caso il contesto descrive il quadro sociale, storico e culturale. Sciascia in particolare con la parola contesto si riferiva appunto al quadro sociale dei rapporti eccetera in un contesto meridionale in cui la presenza della mafia era proprio parte di questo tra virgolette contesto e quindi non ha niente a che vedere con la parola contesto in quanto ambito fisico di riferimento, che è il primo caso. Naturalmente i due significati spesso si combinano, tanto da spingere a pensare al contesto attraverso l'immagine di una tessitura. Eccola perché c'è la tessitura qua. A pensare al contesto attraverso l'immagine di una tessitura. Questo terzo significato, a cui sono certo pochi architetti penserebbero, è invece proprio quello ufficiale della lingua italiana. Se voi andate allo Zingarelli, vedete contesto al primo punto mette tessitura, intreccio, cioè il complesso, al secondo punto mette il complesso delle idee e dei fatti contenuti in uno scritto e in un discorso. Quindi questo vi dà l'idea classica del perché quando noi parliamo di contesto tra architetti, magari uno che non fa parte di questo ambito non capisce proprio che cosa si intende dire, perché è una parola gergale, no? Anche se per noi diventata talmente comune che quasi non ci si pensa. Ora, l'idea di contesto come tessitura, come fosse una rete mutevole che determina una sorta di griglia spazio-temporale che stessianamente risulta formata e deformata dall'architettura, mi sembra un possibile viatico per questo breve viaggio nell'architettura italiana. Perché questo io l'avevo fatto, questo breve scritto, l'avevo fatto in un'occasione in cui parlavo dell'architettura italiana. Ma qua entra anche di nuovo un concetto che noi abbiamo già affrontato, ma il concetto fisico di contesto come rete e tessitura, per procedere veramente, va aggiunta una sorta di componente più magmatica, più fluida, più ibrida, che ha a che vedere con le strutture più profonde della psiche. Questa quarta accezione chimica è associata per me al concetto di imprinting, appunto, e cioè, che voi sapete bene, e cioè alla teoria che vede nelle fasi formative della vita la creazione di dei pattern, di delle strutture ricorrenti che poi continuano in tutta l'evoluzione successiva. Il concetto non è solo delle scienze naturali, biologiche, psicologiche, comportamentali, ma è stato applicato in altri settori. E tutto lo sforzo che noi facciamo con questi lavori che hanno il grande cappello di vuoti urbani, nel nostro caso anche di Allos Territoris, è esattamente far capire come contesto è inevitabilmente contesto fisico e contesto sociale e che proprio nell'intreccio delle due componenti è la direzione dell'agire progettuale. Allora, questo è un po' il come dire, la premessa del discorso che ci interessa fare. E adesso noi ci apriamo un attimo a una riflessione un po' più... Quindi noi, grosso modo, la nostra idea è che noi faremo in questa occasione il contesto come luogo e il contesto come relazioni sociali. Il contesto dal punto di vista ambientale, intendiamo dire climatico e bioclimatico, probabilmente lo faremo in un momento tra una revisione e l'altra. Abbiamo una serie di link che ci aiutino a capire anche questa idea, ma credo che oggi non ce la facciamo a fare anche questo terzo livello, anche se ci sono anche molte altre cose che ci divertirebbe fare, affrontare questa cosa. Allora, parliamo innanzitutto del contesto dal punto di vista fisico, contesto come luogo, successivamente parleremo del contesto dal punto di vista sociale. Ad entrambe le cose è legata ovviamente quello che noi faremo nelle prossime due giornate di lavoro, prima di iniziare il nuovo ciclo. Allora, contesto luogo. Qui bisogna capire con una certa precisione che il rapporto degli architetti con il luogo, quindi contesto in quanto luogo, è cambiato molto in questi ultimi 90 anni, grosso modo, di storia dell'architettura. E per tracciare questo cambiamento, che è un cambiamento fondamentale da capire, se non si capisce questo non si capisce veramente alcuni aspetti cruciali dell'architettura in questa fase, e riferirsi al libro è una cosa molto importante, perché vede illustra con una certa precisione queste differenze. Ecco perché io qua ho messo alcune parti che sono fondamentali. Cominciamo col dire, dunque, che è successo? È tornato indietro? Okay. Allora, cominciamo col dire che alla nascita del cosiddetto movimento moderno in architettura, che è la formula forse più comprensiva e più appropriata, o dell'architettura cosiddetta moderna con i CIAM, con i congressi internazionali di architettura moderna, si fa strada un'idea che è una idea di scollamento tra suolo ed edificio. Questa è un'idea fondamentale da capire. Si fa strada un'idea che è l'architettura in quanto oggetto, quasi come fosse una macchina, e non a caso siamo negli anni in cui si ha una grandissima fiducia nella macchina, siamo negli anni in cui, negli anni 20 del Novecento, è forse il momento di maggiore fiducia nel mondo della macchina, nel mondo dell'industria, quindi l'architettura diventa una sorta di macchina, e quindi in quanto tale è sostanzialmente atopica, non intesse e non vuole intessere relazioni specifiche con il contesto, con il luogo, come appunto fosse una macchina. E quindi nasce questa idea, che è l'idea più propulsiva di quel momento, perché le idee bisogna capirle nel loro, tra virgolette, contesto storico, in cui l'architettura è un oggetto appoggiato su una sorta di vassoio. questa idea del vassoio con cui, su cui si poggia l'architettura, anzi più delle volte si sospende l'architettura per lasciare la continuità del suolo, è una delle idee più fondative di quello che noi chiamiamo appunto il movimento moderno dell'architettura. Le Corbusier naturalmente è il grande campione di questa idea, è quello che lo propugna con maggior continuità e con maggior forza per tutta una fase del suo lavoro. E quindi noi possiamo vedere questa idea molto ben rappresentata in questo disegno, che è una delle idee fondanti appunto di questa idea. Il terreno è un vassoio appunto continuo. E su questo vassoio continuo è una grande risorsa di verde, in realtà indifferenziato, è come se fosse una risorsa tra virgolette igienica di verde, di aria. Gli edifici sono sollevati su piloti proprio per concedere la continuità del verde, e anche le strade sono a loro volta sollevate in viadotti. Quindi vassoio, oggetti. Il contesto in quanto fatto fisico non fa parte del ragionamento. Questa è una sorta di rivoluzione, perché precedentemente la città dell'Ottocento è una città fatta invece su strade e su blocchi. I blocchi seguono l'andamento delle strade, organizzano l'andamento delle strade, e quindi c'è un rapporto biunivoco tra forma urbana e forma degli edifici. La città dell'Ottocento si costruisce su questa idea dell'isolato, l'isolato della strada, mentre invece la città del movimento moderno, la città del funzionalismo, nasce su questa scissione. Quindi il contesto è questo. Gli oggetti sono appunto oggetti puri sostanzialmente, a reazione poetica, di cui Le Corbusier ha questo suo grande sogno, aspirazione, suggestione, fatta proprio dalla Piazza dei Miracoli di Pisa, no? Questa idea di questo prato continuo in cui si poggiano questi oggetti che reagiscono alla luce, che sono plastici, che si mandano l'uno con l'altro una sorta di messaggi magnetici o sonori, se volete, in questo spazio comunque continuo e non dettato dai singoli accidenti. Di queste parti del libro, io vi ho indicato queste pagine del libro dove questi concetti sono presi con maggior precisione, perché è chiaro, questo è soltanto l'inizio di questo ragionamento, ma è un ragionamento che avrà delle influenze profondissime. Forse è il singolo ragionamento che ha più influenza di tutta la storia della città, probabilmente. Se ci si pensa, no? Perché questo ragionamento, questa idea dello scollamento tra forma urbana e oggetto, ha come conseguenza un ragionamento che porta alla ottimizzazione, tra virgolette, di una serie di quantità, una serie di standard, a una serie di ottimizzazioni astratte, di una serie di criteri come quelli dell'allontanamento tra un edificio e l'altro, o come quello dell'irradiazione solare, o come quello della ventilazione. Tutti i ragionamenti che sembrano assolutamente logici. Su questa serie di ragionamenti si fa un documento, che è un documento molto importante, che si chiama la Carta di Atene, che viene scritta nel 1933 e ma poi pubblicata qualche anno dopo, e praticamente su questi principi molta parte della ricostruzione post bellica, dopo la seconda guerra mondiale, quindi di fronte a grandissime distruzioni causate dalla guerra più nuovi ampliamenti, sostanzialmente si basa molte città di tutto il mondo, molte periferie, diremmo noi, di tutto il mondo, con esiti molto vari, perché in alcuni casi questa idea di questi vassoi omogenei posti alla base degli edifici, con gli edifici alti, generano un degrado spaventoso, perché i terreni diventano una sorta di spazio pubblico indifferenziato che non dà adito a fenomeni di appropriazione, di partecipazione, eccetera. Gli edifici rispondono a queste logiche astratte piuttosto che a una qualche tipo di configurazione presente, e gli edifici alti spesso degradano più facilmente, e gli ascensori si rompono, eccetera. È stato provato scientificamente che la criminalità aumenta al numero dei piani, e quindi diciamo questo modello in molti casi è andato in crisi molto presto. Tante immagini delle nostre periferie, anche italiane, sono legate in qualche maniera a questo modello. Molti avranno visto Gomorra, per fare un esempio, o hanno delle immagini del Corviale o altre cose, e in altre situazioni invece non è avvenuto questo. È avvenuta una situazione di più o meno di buono, se non decente, sviluppo urbano con questi modelli, soprattutto in molti paesi socialisti, ex socialisti ormai, o anche in altre zone della città in cui non è stato così, diciamo, drammaticamente, avuto drammatici sviluppi. Per esempio a Roma, per fare un esempio, una parte della città basata quasi letteralmente su questi modelli è quella del Villaggio Olimpico, qua molto vicino, che molti di voi conosceranno. Il Villaggio Olimpico, ad esempio, ha avuto alti e bassi, ma in fondo ha una sua media di socialità, che è una media non altissima ma non devastante, ad esempio, forse anche perché il numero dei piani è limitato, anche la relativa centralità. Quindi molti discorsi si possono fare su questo modello. L'importante è, secondo me, capire anche all'interno di quali coordinate è nato all'interno delle coordinate di una grande fiducia nel mondo meccanico, nel mondo industriale, è nato all'interno di una idea in cui grandi quantità, anche riferite alle classi meno abbienti, dovevano essere alloggiate e risolte, è nato all'interno appunto di una serie di condizioni che nelle varie situazioni hanno creato diciamo esiti diversi. Qui ci non so se queste se questo link ancora funziona. Questo è l'articolo in cui per la prima volta avevo cominciato a far capire queste cose, infatti questo, vedete, questo disegno, in cui io tracciavo questo, diciamo, questo filo. Nell'articolo è in nuce questa problematica, si capisce abbastanza bene. Non so se il link funzioni ancora. Sì, funziona. Nel libro Architettura e Modernità, nei varie parti si ritorna su questa cosa. A cosa si allontana qual è l'idea che comincia ad affermarsi in maniera diversa rispetto a questo modello che chiamiamo per volumi isolati o per vassoio. Innanzitutto, perché noi parliamo di questa cosa? Parliamo di questa cosa perché ovviamente voi avete un lotto, avete un'area, e quindi noi cerchiamo di farvi capire, di darvi appunto un ragionamento per farvi capire come si è evoluta la cultura architettonica per affrontare questi problemi, perché se no, come dire, uno che non sa niente ci prende e ci piazza un edificio sopra come se fosse, diciamo, neanche negli anni 20, senza avere alcuna cognizione di tutto questo. Invece operare vuol dire avere una cultura per poter operare, la conoscenza per poter operare. Questo lo do per scontato, però ogni tanto ripeterlo non fa male, no? Non fa male. Cioè, per noi queste sono tutte lezioni anche operative, questo l'avete capito, sono anche istruttive. Allora, che cosa succede? Succede che all'inizio degli anni 60 dello scorso secolo si comincia a mettere in crisi tutto l'apparato costruito dai maestri del movimento moderno e anche gli aspetti, come dire, ideologici e progettuali che ne hanno caratterizzato l'azione. E uno dei punti di crisi, uno dei punti di riflessione diversa, è proprio questa idea del vassoio con l'oggetto puro localizzato sopra. Noi usiamo questa formula tra le tante formule. L'idea del vassoio, secondo me, è quella che funziona di più per far capire questo concetto. Potremmo usare altri, volumi puri sotto la luce o altri, ma secondo me l'idea del vassoio funziona abbastanza bene. Oppure un'altra formula che è stata usata era quella del tower in the park, soprattutto nel concetto americano. Ma vassoio, secondo me, funziona bene. Allora, qual è l'idea che si fa strada? Attraverso quale canale si fa strada? L'idea è appunto quella della tessitura. E la tessitura è una parola molto forte per far capire un approccio diverso. Che vuol dire tessitura? Vuol dire che non si immagina un progetto come un oggetto collocato in un'area, appunto, a cui io lo appoggio, ma io penso alla mia area come se fosse formata da una serie di fili invisibili, come se fosse formato da una trama. Ecco perché la parola tessitura è una parola che funziona molto bene. Questi fili invisibili o questa trama determina una idea che in qualche maniera tutto nella mia area è progettato, che non c'è una dicotomia, e cioè una differenza netta tra quello che è edificio e quello che è suolo, a quello che è edificio e quello che è vassoio a cui lo appoggio. Cioè, tutta l'idea base del movimento moderno è quella dell'idea di porre un oggetto su un vassoio. Questo oggetto è perfetto, è meccanico, è, diciamo, è funzionale, come deve essere un oggetto macchina, no? E non mi importa niente del vassoio su cui lo appoggio, che è una risorsa e basta. Invece l'idea della tessitura è proprio l'idea opposta. È l'idea che la mia area è fatta da una sorta di trama, da una sorta di fili invisibili, diciamo così, che poi si reificano o poi diventano cose specifiche a seconda di quello che mi serve e a seconda di come lo voglio fare. Cioè la trama in qualche maniera prescinde dall'uso specifico che poi ne sarà fatta. La trama è appunto una tessitura che in qualche maniera è presente, idealmente presente nel sito in cui noi operiamo e che di volta in volta si concretizza in cose diverse. Allora, per me uno dei disegni che sempre mi è piaciuto di più, o che ho sempre messo per far capire questo discorso e questo disegno, è che è un disegno di Sauer, di cui adesso il contesto non importa molto, e questo disegno mi fa proprio capire, a mio avviso, molto chiaramente questa idea di tessitura o di trama. Cioè, vedete come, adesso voi lo vedete come un pezzo della realizzazione, ma non si capisce immediatamente, credo dal disegno stesso, che qui non si tratta di oggetti localizzati su un vassoio, ma si tratta appunto di una trama di relazioni. Vedete come virtualmente io posso quasi leggere, no? Delle linee, le trame che costituisce questo disegno, e poi di volta in volta queste trame sono occupate, sì, certo, in un caso dall'edificio propriamente detto, ma in altri casi da degli spazi di mediazione tra l'edificio, che poi sono delle case in questo caso, e lo spazio esterno. Sono spazi di mediazione leggeri, soft, li possiamo immaginare come se fossero delle tettoie o delle griglie verdi, e poi ce ne sono altre ancora che testano le relazioni, magari di uno spazio di natura diversa. Qui lo si capisce, lo si intuisce abbastanza chiaramente, io penso, che una parte è, come dire, la casa vera e propria, altro sono degli spazi di mediazione, altri sono degli spazi che racchiudono, unificano un cluster, cioè un gruppo di case, e altri sono degli spazi che invece hanno una relazione, come dire, più collettiva. Quindi quasi che nella trama noi riusciamo a seguire una serie di relazioni che vanno dallo spazio collettivo, allo spazio semicollettivo, agli spazi di filtro, eccetera. Ma questo adesso non è questo che a noi interessa. A noi interessa questa idea. L'idea che il progetto nasce sulla base di una trama o di una tessitura, e la trama e la tessitura si riempie. E come qualunque trama e tessitura, in realtà vince la trama sulla singola soluzione. Cioè io posso immaginare con una certa facilità, voi che fate le scacchiere avete chiaro questo concetto, che io posso chiaramente modificare alcune di queste relazioni, no? Posso articolare gli spazi in maniera diversa, ma sempre giocando sulla stessa trama, sempre giocando sulla stessa tessitura. Quindi io in realtà posso avere tante versioni di questa stessa, diciamo, configurazione, cioè cambiando la configurazione, ma usando la stessa trama, la stessa tessitura, o come la chiamiamo noi nel nostro gergo, la stessa scacchiera. Giusto? La cosa che però a noi in questo modo, in questo momento ci interessa è fare questo discorso, che è un discorso che ha anche rilevanza nella cultura dell'architettura, perché appunto al modello per edifici isolati su vassoio, in cui il contesto, che è quello di cui ci stiamo occupando, non entra effettivamente in gioco, in questo caso invece il contesto entra in gioco, anzi in qualche maniera, in questo modo specifico, lo creiamo noi stessi. Sauer è un, secondo me, è un maestro di questa concezione. Ha realizzato moltissimi edifici residenziali in America. E io lo conosco così bene perché lui è stato il mio maestro americano. Io sono andato in America nell'83 come persona che si occupava di housing, cioè di case basse alta densità, ero quello su cui mi ero laureato, e avevo individuato in questo architetto un punto di riferimento molto molto importante, perché ne aveva fatti tanti e perché era sostanzialmente il più bravo in questa tipologia particolare di edifici. Quindi ho avuto la fortuna di lavorare con lui, di essere assistente, poi giovane docente e poi di aver scritto molto. Ho scritto un libro in italiano che ancora è in giro in Amazon, che si chiama Lewis Howard, un architetto americano, e invece un libro in inglese che forse, ah ecco, questi sono i due libri, entrambi sono, è possibile trovarli in varie versioni se a, a chi interessa approfondire, comunque ovviamente sono in biblioteca. Questo è un libro del 1988, quindi prima che molti di quasi tutti voi incatenati, immagino, e invece questo è un libro, è una riedizione in inglese ampliata di questo libro italiano. Dopodiché io vi metto vari altri link. Questo è un articolo, credo, vediamo se funziona il link. Anzi, questo è un articolo. E poi, soprattutto, vi tiro fuori, vi estrapolo le parti del libro in cui io parlo di queste cose, e ne parlo appunto nel contesto degli anni 70, cioè nel contesto in cui l'architettura in qualche maniera ideologica, molto basata su questo credo dei maestri, comincia a entrare, anzi, comincia a entrare in crisi sulla spinta di varie forze, e di varie sperimentazioni diverse. In questo contesto, appunto, tra virgolette, a noi interessa proprio questa idea di tessitura e di trama. Quindi, in realtà, come si fa a fare questa operazione nel caso di Sauer? Vedete, nel caso di Sauer, molti di questi sono progetti di natura residenziale, non tutti sono progetti di natura residenziale, ma sono in buona parte di natura residenziale. Quindi in realtà questa tessitura è data dal passo che hanno le tipologie residenziali. Tipologie residenziali che si basano, e questo bisogna un attimo intuirlo, anche se non capirlo a fondo, si basano su dei sistemi che non sono esattamente case a schiera, ma sono una sorta, io li ho chiamati, di pacchetti edilizi, cioè sono delle case sovrapposte l'una con l'altra, che costituiscono appunto dei pacchetti edilizi. Perché pacchetti edilizi? Perché dentro uno di questi moduli non c'è un appartamento, ma ce ne possono essere due o addirittura anche tre, con la caratteristica che ognuno di questo si accede ad ognuno di questo in maniera indipendente. Questa è la chiave del sistema. Ve ne faccio vedere una tanto per capire, poi torniamo al discorso della tessitura. Guardate come sono fatte, perché questo è un sistema molto ingegnoso. Sono fatte così. Guardiamo per esempio l'appartamento, questo appartamento qua, d'accordo? E perché noi parliamo di pacchetto abitativo? Questo è il piano terra. Dal piano terra io ho due soluzioni. Entro da questa porta e mi trovo la cucina, il pranzo e il soggiorno e qua una camera. Dopodiché, se voglio invece, ho questa scala interna, vedete? sempre dentro l'appartamento bianco, io salgo e arrivo al piano successivo. Il piano successivo ha una camera salgo, non riuscivo a ritrovarmi infatti, salgo e arrivo qui dove ho una camera e un bagno, e qua è finito l'appartamento bianco. Ma sempre dal piano terra io posso prendere questa scala e quindi salire e arrivare al piano successivo, in cui ho cucina, pranzo, soggiorno, continuare la scala, salire ancora e trovare letto, di nuovo bagno, d'accordo? Questo è, come dire, è un patio, cioè una terrazza. Patio in America si usa un on deck, diciamo. Questo è una terrazza che dà lo spazio esterno dell'appartamento grigio, mentre al piano terra questo è il giardino dell'appartamento bianco. Qual è la cosa veramente importante dal nostro punto di vista di questa cosa? Che questo determina dei passi, no? Cioè sono dei passi strutturali, o sono dei moduli, no? E questi moduli sono quelli che dettano, non è la stessa pianta, però per farvi capire, che dettano questa trama. Che qua vediamo, questa è eccola qua, vedete? Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che questo scatto, perché può avvenire con grande tranquillità questo scatto? Perché ciascun appartamento, ciascun pacchetto edilizio è autonomo. Quindi, contenendo all'interno il sistema delle scale, è autonomo. Quindi può tranquillamente slittare uno rispetto all'altro. Queste due cose combinate insieme consentono moltissima cascata. La prima idea è che io posso avere una densità abbastanza alta, quasi paragonabile al sistema che abbiamo visto prima per edificio isolato, con un sistema opposto di utilizzo del suolo. Cioè con un sistema appunto a trama, a tessuto, a tessitura. Questo perché? Perché le case hanno una densità abbastanza alta, raddoppiando il sistema. Il fatto che siano autonome è un fatto decisivo, è la chiave di tutto, perché è proprio questo fatto qui quello che consente, ci ha aperto pure la tenda, è quello che consente di avere appunto questo effetto a tessitura o a trama, consentendo sempre lo sfalsamento, la compressione o dilatazione degli spazi. Gli spazi, vedete, sono compressi e dilatati, aprono a sorprese dentro l'ambiente residenziale. E come dire, il meccanismo è un meccanismo di cui le campate del modulo sostanzialmente determinano la trama. Le campate o le sottocampate. Questo avviene nel caso residenziale, può avvenire anche in altri contesti, ma in genere c'è questo rapporto, perché in qualche maniera con un progetto a trama, e questo dovete capire la differenza, la trama sostanzialmente si autogenera. Questa è la differenza tra questo e altri concetti che vedremo dopo. La trama, in qualche maniera determinata dai passi, dei moduli, si autogenera, è come se dal centro innervasse l'area e poi ne consente una serie di ne consente poi una serie di giochi e una serie di trattamenti, per cui qualunque spazio è progettato e qualunque spazio è interno alla trama. Forse potrebbe essere divertente vedere qualche foto dal libro, probabilmente, così abbiamo qualche foto in più a colori. Ecco, questa immagine che io per esempio ho messo qua in copertina del libro fa proprio parte di quel progetto, perché mi faceva piacere che voi, come dire, da un certo punto di vista sentiste proprio questa idea. Okay. Questa idea di questa. Ok, qua ci siamo, ecco qua. Di questo progetto si può parlare anche di molte altre cose, adesso noi parliamo soltanto di questo. Questa è una foto dall'alto, ecco qua, questa è una foto dall'alto in cui si vede anche la modalità costruttiva, che credo che possa essere abbastanza interessante, ma in cui in questo momento non ne parliamo. Questi sono i prospetti esterni e c'è una ragione molto forte perché sia fatto così. Queste sono le tipologie, qui vediamo anche l'altra. In realtà ce ne possono essere anche molte altre con questo sistema. Io negli anni, quando ero più attivo come progettista, ne ho disegnate molte di variabili di questo schema, anche arrivando a quattro piani, eccetera. Vedete, questa è una variante in cui al primo piano c'è soltanto un simplex, eccolo qua, una camera da letto, bagno, pranzo, soggiorno, e in qua c'è la scala che va su e che invece serve l'altro appartamento. Questa è la planimetria complessiva di cui vi dicevo. Questo è appunto questa vista interna, una delle tante viste interne, perché adesso vi vorrei far capire che cosa succede. Sto cercando di costruire quello che succede come ragionamento. Questa è la vista del piano terra, in cui vi dicevo c'era una parte al giardino. Queste sempre delle viste interne, delle viste interne. Ancora delle viste esterne, ok. E qua, questo qui invece è un intervento mixed use, è in parte residenziale, in parte commerciale, una sorta di edificio di mixite ante litteram. Comunque, che cosa mi interessa, farvi capire anche culturalmente? Che cosa rientra in gioco attraverso questo tipo di immagine, questo tipo di trattamento, eccetera? Cosa rientra in gioco? È la domanda. Alberto Leone.
Per esempio, questa immagine si riferisce al gioco di luci, che può...
Sì, certo, anche il gioco di luci, ma rientra in gioco una grande cosa, che in qualche maniera dal modello funzionalista industriale era stato proprio tenuto fuori.
Ah, il verde?
Il verde in questo caso partecipa in maniera, come dire, vedi come questo verde qui è inserito in quella trama, no? Di cui noi dicevamo, è inserito nella trama invece di essere parte del vassoio. Ancora altro entra in gioco. Sì, certo. Giacomo Guadagni, sei proprio tu. Fabio Franciosi, ecco, che rientra in gioco?
Come strade, solo da un appartamento all'altro, no. Un corridoio, ma di percorso diverso.
E cioè
fa parte di tutto quel discorso di te, insieme.
Ma cosa rientra in gioco?
I percorsi sono la risultante delle.
Sì, certo. Che imprinting c'ha adesso, diciamo, buttiamola così, tanto per dire, anche se lui me l'ha proprio raccontata così, eh? Che imprinting c'ha? Mara, Fiore? Dov'è Mara? Che imprinting c'ha? Capisci la parola imprinting, Mara Fiore? Eh? Ok. Banda Ferraro. Come l'ha fatto lui l'imprinting? Che ha fatto? Guglielmo Oro. Dov'è? Stai là. Sì, vicino. E cioè?
Cioè, diversi oggetti.
Sì, no, ho capito questo. Ma che imprinting c'ha lui?
Una fabbrica.
Una fabbrica, non mi pare. Non mi pare che ci abbia una fabbrica. Vabbè che la foto non si vede bene, ma insomma. Direi. Allora, quindi quello che rientra in gioco in questo, lui mi parlava di Venezia nel caso specifico, no? Lui mi parlava di Venezia perché Venezia è proprio caratterizzata da questo effetto di contrazione e dilatazione degli spazi, no? Questa idea che ci sia una contrazione e dilatazione degli spazi è la grande, impatto fisico che chiunque conosce Venezia. Certo, se tu conosci Venezia perché vai col vaporetto a Piazza San Marco e ti metti in fila con l'altri, ho capito, ma se hai un minimo di esperienza della città, l'esperienza della città è questa, no? È l'esperienza di questo continuo dilatazione e contrazione degli spazi, no? E quindi lui in realtà mi parlava di questo, ma diciamo nella linea molto più generale rientra in gioco la città storica, questo è, rientra in gioco qualcosa che era stato completamente rimosso dal dibattito modernista, perché il dibattito modernista, come abbiamo visto, era vassoio, oggetto puro, perfetto, localizzato sul vassoio, no? E quindi l'esperienza della città storica era proprio barrata. Le Corbusier addirittura proprio fa le croci nei suoi momenti di maggiore dispolemica. E invece attraverso questo ragionamento della tessitura della trama rientra in gioco la città storica, in particolare la città medievale, o che ha comunque la sua struttura base nella città medievale, e quindi in particolare volente o nolente, in particolare le Hilltown italiane, in particolare gli studi urbani italiani, che sono campioni di questa cosa, per non parlare appunto di Venezia in primis. Allora succede questo, e se voi ci fate caso, tornando a noi, ripeto, parlo soltanto di alcuni piccoli aspetti di questo progetto, perché ne potrei parlare molto più a lungo. Questa tipologia, no? Questa tipologia o questo sistema distributivo, come è più corretto parlarne, non vi fa eco un po'? No, conoscete che nei paesi, a Venezia in particolare, ma nei paesi molto spesso avvengono questo tipo di ibridazioni, no? Che in una casa originariamente magari a Siera, o addirittura, secondo Caligia, originariamente addirittura una domus romana, e attraverso evoluzioni successive, ibridazioni successive, succedono quelle strane combinazioni per cui dalla strada, perché il concetto è sempre quello, dalla strada si possono accedere abitazioni a diversa altezza senza avere i sistemi distributivi omologanti, tipo casa ballatoio, no? In cui c'è un ballatoio che unifica, oppure casa in linea, per cui c'è la scala e i pianerottoli, che sono quelli classici delle, ma appunto con questi sistemi ibridi che fanno pensare molto a questi meccanismi, no? Per cui le case basse ad alta densità sono un sistema, che vuol dire? Vuol dire di riuscire a ottenere densità abitative, cioè un certo numero di alloggi abbastanza elevato, in questo caso sono 3 o 4 piani, sempre legandoli tutti direttamente dal
modello tipico di casa e bottega romana.
È anche un modello di casa e bottega romana, e diciamo, facendo una logica, diciamo, tipologica, di evoluzione tipologica, appunto gli studi di Caniggia e Muratore tendono a dimostrare che sia una densificazione della domus romana, che è una densificazione progressiva della domus romana che determina questo tipo di cosa, e quindi non passa, secondo loro, attraverso l'insula, ma passa attraverso la domus. Ma questo è un altro paio di maniche. Va bene? E allora, questo è importante per capire il concetto di tessitura. E, ripeto, qua ci sono le parti del libro di cui ne parliamo, eccetera. Un altro gruppo di architetti di cui non si può non parlare all'interno del concetto di tessitura è il gruppo degli architetti dell'Atelier 5. Il gruppo degli architetti dell'Atelier 5 si formano sulla base di alcune idee di Le Corbusier, sono anche svizzeri tra l'altro come Le Corbusier, e creano questo intervento che si chiama Allen, a cui ne susseguono molti altri, ma altri due proprio attaccati, per cui a Berna, in questa zona, è una sorta di epicentro di questo ragionamento, perché loro evolvono i progetti. Questo primo, Allen, è un intervento realizzato con una tipologia di case a schiera, quindi non case basse ad alta densità come abbiamo visto prima. La chiudiamo questa cosa, per gentilezza, così evitiamo queste rotture de palle? Vabbè, è anche umano, adesso non me la prendo più di tanto, però insomma. Si realizzano con queste case a schiera, con un'idea di tessitura, con un'idea memore dei paesini appunto collinari in particolare italiani, ma non solo italiani, è una citazione doverosa. Adesso noi ci possiamo cominciare a muovere un poco su una idea che è sorella di questa della trama, è molto vicina alla trama, ma in realtà invece di essere sostanzialmente generata dall'interno, quindi generata dai moduli in realtà e dalle campate del sistema con cui si va a costruire, in qualche maniera non è generata dall'interno ma è generata dall'esterno. E forse questo è una cosa, in una maniera più chiara, per far capire la differenza tra i due sistemi. Comunque, riposandoci un secondo, prima di passare a questa seconda parte, vi volevo mostrare delle suggestioni, perché, come dire, se uno ha in mente un Mondrian, un quadro di Mondrian, e immagino che tutti voi abbiate presente un quadro di Mondrian, cioè se io ho oggi la rete mi sembra abbastanza contenta, in linea di massima, ecco perché la sfido a lavorare, beh, non è male. Ecco, dico, chiunque di voi ha presente un quadro di me, dico, ma è brava oggi performa. Chiunque di voi ha presente un quadro di Mondrian, no? Il quadro di Mondrian è un poco, come dire, la esemplificazione di questa idea macchinista dell'oggetto puro su una griglia, in qualche maniera su una sorta di vassoio, quasi lo rappresenta fisicamente, ma se io guardo un quadro di Mondrian che è quasi contemporaneo, è chiaro che nasce un'altra idea, è l'idea che è presupposta in questo quadro, non è per niente quella del quadro di Mondrian, è un'idea molto diversa, no? È l'idea, chiaramente, che noi possiamo pensare alla tessitura o alla trama, no? È un'idea di tessitura o di trama. Questo è enormemente importante dal punto di vista architettonico, perché mentre l'idea, diciamo, del vassoio o del quadro di Mondrian presuppone una dicotomia tra oggetto e sfondo, tra oggetto e vassoio, un'idea di questo tipo è l'idea opposta, è l'idea esattamente opposta, fa pensare a una intima relazione in cui in fondo non conta, non conta se una cosa è azzurra o arancione, o tradotta se è costruita verde, percorso, spazio pubblico, spazio semipubblico, spazio collettivo, quello che importa è che è la trama, e che la trama prende tutto, questo è il concetto, la trama prende tutto, la trama prende tutto e poi di volta in volta si decide cosa è cosa, invece nell'altro caso c'è proprio un'idea di dicotomia, di forte differenza. Quindi questa idea di Cree è un'idea molto che riemergerà appunto in un contesto diverso. Diversi personaggi cominciano a fare riemergere questa idea, che, diciamo, come vi dicevo, da una parte è sorella dell'idea della tessitura della trama, dall'altra è molto diversa perché è diretta alle relazioni proprio con l'esterno, non è generata dal modulo interno, ma è diretta da una serie di relazioni con l'esterno. Guardate questo disegno famosissimo di Zadid. Che cosa si vede in questo disegno? Innanzitutto si vede una sorta di tessiture del paesaggio, vedete qua, sono una sorta di tessiture del paesaggio, è come se queste tessiture del paesaggio si prolungassero, andassero quasi a costituire loro stesse l'architettura che poi si andrà a realizzare. È volutamente ambiguo il disegno. Il disegno, con la stessa tecnica della trama, in fondo non è così decisivo cosa è edificato e cosa non è edificato. La cosa veramente importante è l'appartenenza a queste nuove linee forza. le possiamo chiamare griglie, anche se la parola ingenera degli equivoci, no? Perché uno pensa che la griglia sia sempre necessariamente ortogonale. Forse è più logico chiamarla linea forza, o se ci vengono altre parole più giusta. Cioè, in qualche maniera, l'ambiente, il contesto, viene caratterizzato da delle linee forza che non sono generate dai moduli, come nel caso precedente, interni, ma che vengono proiettate dall'esterno verso l'interno. Quindi sono delle linee forza che non scaturiscono dai moduli del nostro sistema costruttivo, come nel caso della tessitura o della trama, ma al contrario, è come se le forze esterne, le presenze esterne, proiettassero sulla nostra area una serie di linee forza, che possono essere più d'una. Questa è l'idea base, che non ce n'è solo una, possono essere più d'una e che quindi in qualche maniera intersecandosi determinano appunto una nuova sorta di tessitura dell'area, ma una tessitura che deriva in questo caso dall'esterno. Quindi l'Hadid è un poco un architetto che rappresenta una sorta di campione di questo ragionamento, caratterizza questo. L'Hadid opera, emerge nello scenario internazionale nel 1983 e emerge perché vince questo concorso, che è un concorso che realizza, che è un concorso che vince per un progetto in Oriente, un grosso centro culturale sulle pendici, mi pare di ricordare, di Hong Kong, se ricordo bene, in cui la caratteristica particolare è proprio questo, il fatto che architettura e natura non si si ibridano l'uno con l'altro, che le forze in cui si creeranno le forze, le forme della natura, dell'architettura, sono dettate da delle linee forza che provengono dall'esterno, e quindi si crea una sorta di nuova tessitura, di nuova trama, che è però diversa da quella che abbiamo visto precedentemente, perché generate dall'esterno. Meglio di così non credo di riuscire a dirlo. A noi? È chiaro? Sì? È abbastanza chiaro? Mi fa piacere, meno male. Ok, anche perché non lo vuoi sentire per la quarta volta, perché l'ho detta quattro volte, mi sembra che sia anche cautelativo, è chiaro.
Ma comunque ci sono tanti disegni della DIB che sono molto esplicativi da questo punto di vista.
Sono molto didattici proprio da questo punto di vista.
Belli,
sì, è un po' il campione di questo tipo di esempi.
Anche quello di De Picchi, in realtà, quello che era ancora più vecchio, si nota ancora di più, perché poi lì in quel caso la tessitura era molto più fitta e le emergenze invece del progettuali sono minori, quindi sono molto più simili anche a un quadro di Klee, in realtà.
Certo. Qua non è citato, francamente non importa troppo questo ragionamento qui, ma in Morte di Hadid io ho fatto diversi pezzi, perché l'Hadid, come sapete, è morto lo scorso anno, ho fatto diversi pezzi, uno che si chiama L'imprinting di Zaha, ragionando su alcune, ecco qua, guardate quanto è forte proprio in questo disegno, no? Questo ragionamento. E naturalmente la DID sposa due ragionamenti, che si sono proprio chissà dove finiamo. Banzai, chissà cosa è questo. Chissà cos'è questo? Il nostro amico coreano forse ci potrebbe tradurre. Beh, vabbè, comunque, non importa. In uno ragionavo sulla l'importanza enorme che ha il pensiero anche digitale nella DID, anche se la DID è una di seconda generazione, lei queste cose le pensa a prescindere dal digitale, poi il digitale diventa una grandissima arma per spingerla oltre. Nell'altro articolo riflettevo sull'imprinting proprio di Zadid, immaginando proprio questo tessuto, questo paesaggio in cui è un paesaggio continuamente mobile, no? Quello delle dune, quello dell'acqua, quindi questa sorta di idea di paesaggio continuamente negoziabile, no? Continuamente mutabile, come idea poi del parametrico, del topologico, eccetera, eccetera. Allora, adesso veniamo a un altro architetto che è molto importante per capire questo strumento, diciamo, delle linee forza. Questo architetto è Peter Eisman, che adopera molto, molto questo strumento. Per lui l'architettura non nasce come edificio isolato, anche se per una prima fase della sua architettura ne era anche un campione con tutte la fase delle case, ma soprattutto con questo progetto, che è il progetto di Canareggio, lui comincia a riflettere appunto su questa idea delle linee forza o griglie che organizzano il progetto. Tra parentesi, se voi lo vedete così d'amblè, il pensiero del progetto di Ciumi, che tre o quattro di voi hanno come riferimento a scacchiera, è evidente. Eisman fa questo progetto molto prima del progetto della Villette, e poi fa sul progetto, nel caso del progetto della Villette a cui lui partecipa, un progetto molto cervellotico, e vince Ciumi con una evidente evoluzione di questo ragionamento, che era in luce, molte cose erano in luce in questo progetto. Cosa fa Eisman? Eisman crea appunto una tessitura o delle linee forza che derivano da delle giaciture del contesto esistente. Queste giaciture del contesto esistente che lui riprende o da delle parti effettivamente esistenti, oppure addirittura da delle giaciture del passato che lui recupera attraverso le mappe storiche, determina questa sorta di rete o di trama in cui lui poi inserisce, siamo in una fase molto iniziale di questo ragionamento, inserisce in realtà delle police, tra l'altro tutte rosse, vedete come in quell'altro caso, facendo questa sorta un poco di giochino, di cambiarle di scala, alcune sono molto piccole, quasi miniature, altre invece dilatate. Comunque è un progetto... come dire, teorico precedente, un poco, è il primo progetto in cui entrano questi nuovi elementi del ragionamento. Il progetto in cui si cominciano a vedere con più chiarezza questo strumento è questo progetto per l'IBA di Berlino. Il progetto è dell'81. È un progetto interessante e particolare, in cui entra proprio in gioco questa idea appunto che stiamo cercando di mettere a fuoco. Allora, cercate di immaginare il suo lotto, ok? Il lotto è questo. In questo lotto ci sono delle preesistenze, che è caratterizzato da questo edificio, da questo edificio e da questo edificio. Eisman cosa fa? Quindi immaginate che questo sia il vostro lotto, d'accordo? Voi non avete edifici, ma immaginate che sia il vostro lotto. Eisman proietta in questo vostro lotto alcune giaciture o alcune griglie. C'è un pezzettino di gesso, non c'è un senso.
Sì.
Ecco, immaginate che questo sia il suo lotto, no? Lui, in questo caso, nel suo caso, ha alcuni pezzi. Ecco. Alcuni pezzi preesistenti, ma non cambia ragionamento. Lui decide di proiettare su questo lotto sostanzialmente due, se non tre sistemi. Uno che è quello più importante, che è questo inclinato qua. Eccolo qua, lo vedete? Questo sistema inclinato con queste quattro giaciture. Da che deriva questo? Lui ha tutta una sua razionalità, ma in realtà, diciamo la verità, la razionalità conta fino a un certo punto, perché se tu puoi pescare in un campo che va dal contesto alle mappe come erano prima, eccetera, la razionalità ti supporta, ma fino a un certo punto. Comunque, questa qua, se ben ricordo, è l'inclinazione del muro di Berlino in quel punto, perché questo edificio è vicino al muro di Berlino, ma diciamo nel caso specifico non ha particolarmente importanza la razionalità. Poi su questa ne inserisce almeno un'altra che la Eccola qua, perfetto, che è ortogonale all'otto, ok, e non so se una terza.
Qui inserisce quella verticale per l'ascensione delle due griglie sulla rotazione.
Qual è? Qual è?
No, in pianta non
c'è. Ah, si vede in alzato. Va bene, allora, queste qua, diciamo, queste griglie che derivano, queste linee forza, che derivano una dall'inclinazione dell'asse di Berlino, un'altra dalle mappe preesistenti, eccetera. Lui ha sempre una sua logica su questo. Che cosa però determinano? Questa è la cosa molto importante. Innanzitutto sono eterodirette, questa è la cosa che noi abbiamo capito. Cioè, in qualche maniera dovrebbero relazionare questo lotto nostro a delle relazioni esterne, vuoi che siano immediatamente fisiche, vuoi che siano traslate attraverso un processo di memoria o di lettura, diciamo, basato sulla memoria. Lui trova una parola che è molto importante, decisiva per spiegare questo approccio, e la chiama palinsesto, che è la keyword, la parola segreta. Che cosa è il palinsesto? Il palinsesto sono quelle carte medievali in cui si scrive. Ma siccome la carta è molto costosa, finita la storia del documento, finito i 50 anni eccetera, si cancella e si scrive un altro documento. Questo è il palinsesto. Ma naturalmente non si riesce a cancellare completamente, ma vive in sottotraccia anche il documento precedente. Quindi palinsesto è la parola che indica questa sorta di scrittura stratificata, ok? Allora, la parola è palinsesto. Fatta questa operazione, è come dire giustificata con i passi e le cose giuste, quelle che ci sembrano più
opportune.
Più opportune, perché ecco, bisogna stare attenti dal volergli dare per forza una razionalità e una scientificità tautologica. C'è un margine, che è un margine fondamentale, come dire, di oscillazione sulle scelte in questa cosa. Lui che cosa ha però, che cosa riesce ad ottenere? Perché è così importante questa decisione? Perché lo vedete da questa piccola astrometria. Lui in questa maniera individua il modo in cui si collocano, per esempio, adesso io l'ho fatto al contrario, ma il ragionamento non cambia, lui, vedete, su alcune griglie, per esempio su questa griglia inclinata, lui mette gli edifici principali, vedete che sono localizzati lungo questa griglia o anche lungo questa, quindi questi sono i nuovi pezzi, queste altre sono alcune relazioni o percorsi. Attraverso questo sistema lui riammaglia, diciamo così, riammaglia gli edifici preesistenti senza soggiacere a una logica di pura continuità del blocco, ma in qualche maniera facendo appartenere, questa è la cosa interessante, questo blocco e questi suoi pezzi a una logica anche più ampia, in qualche maniera. Questo atteggiamento è diverso da quello che abbiamo visto prima alla Sauer, questa è la quinta volta che ve lo spiego, perché deriva dall'esterno, in qualche maniera derivano dall'esterno queste forze che si proiettano a palinsesto. Queste linee forza, all'inizio tu non sai al solito cosa sono, cioè qua dentro questo è come se fosse una scacchiera, in cui tu puoi fare 40 progetti diversi, perché non è detto che l'edificio sia qua, l'edificio potrebbe essere qua, non è detto che lo spazio vuoto sia quello, non è detto che il percorso sia quello, non è detto sostanzialmente niente, non è detto sostanzialmente niente, ma è detto anche tutto allo stesso tempo, perché tu hai appunto queste linee forza che ti tramano il progetto. All'interno di quello parte la partita del progetto, parte, ecco perché tutto questo ragionamento viene dopo il concetto di scacchiera. Il concetto di scacchiera, voi ce l'avete già chiara questa idea che c'è un sistema sintattico, ce l'avete chiara, vero? Rafforzatemi. Sì, c'è c'è una predisposizione a molte varianti che può avere il progetto. Adesso noi però abbiamo fatto entrare il concetto di contesto e di quanto luogo, per cui queste cose nel vostro caso, perché avete capito bene che adesso siete voi che le fate, non è che state facendo questo per varie umanità, siete voi che le fate adesso, queste cose possono saranno più di una che voi provate a fare, più di una trama di linee forza che in qualche maniera derivano dall'esterno e che in qualche maniera vi danno una gerarchia di cose che possono essere in qualche maniera rilevanti e che vi aiutano a creare un progetto che non sia un cubo messo seduto lì nell'area, no? Ma che sia appunto. E perché questo è così importante? Perché allo stesso tempo non solo vi dà la logica dell'edificio, ma vi dà la logica delle variazioni dell'edificio, vi dà la logica di come trattare il terreno, vi dà la logica di come inserire la vegetazione, vi dà la logica della gradazione degli spazi all'interno, cioè ve dà tutto sostanzialmente. Giusto, Annalisa, Farano? Giusto? C'è un margine che non è chiaro questo ragionamento? Qualcosa che mi vorreste chiedere che non vi è chiaro? Qualcuno di voi? Ad esempio, non c'è niente di male che alcune di queste griglie derivino, ad esempio, dall'esposizione solare, che entra in negoziazione con le altre cose. Non è che nessuno ha detto che devono essere soltanto l'astratto palinsesto di Eisenman. Possono anche essere alcune, possono essere dei fatti specifici, come l'irradiazione solare, o come la giacitura di alcune strade, o come la presenza di alcuni edifici con cui voi vorreste creare in parte degli adattamenti. L'idea fondamentale è che ce ne sono almeno due, se non tre. Perché avere questo sistema di due o di tre vi permette poi una certa variazione del progetto. Questo è a prescindere, seguitemi bene, se l'approccio, perché questa è tutta la nostra scommessa, a noi questo tipo di ragionamento è una maniera di relazionare il problema del contesto in quanto luogo. E a prescindere dal fatto che noi guardiamo più a Unterbaster o guardiamo di più a Aldo Van Eyck o guardiamo di più a Lucien Kroll, cioè non è che lo dobbiamo fare se abbiamo scelto Adido o Reimann, manco per niente, anzi quelli non erano la nostra top priority perché avevamo paura di un certo formalismo dell'architettura che ne scaturisce in linea di massima, d'accordo? Quindi questo è un tipo di esercizio che è molto utile qualunque tipo di scelta poi architettonica noi andiamo a fare, perché ci dà una serie di pensieri e di relazioni. Allora, l'idea è questa, continuiamo a battere ancora per una ventina di minuti, quindi tirate fiato, poi facciamo un break e entriamo nella seconda parte, quella del contesto come cosa, eh? È bene continuare e finire bene questa parte. Succede in realtà nel progetto realizzato di Eisenman che gli fanno realizzare solo questo pezzo.
Una scelta mia.
Una scelta veramente stupida nel caso specifico, perché la forza del progetto nel caso specifico era proprio il fatto che i vari pezzi si parlassero. In questo caso specifico non ha alcun senso il fatto che questo frammento lo faccia un altro architetto o un'altra cosa. Hai fatto crollare tutto, a dimostrazione che non soltanto gli italiani sono miopi, anche altri, però nel caso specifico non ha logica. Una volta che fai vincere questo progetto devi accettarne la sua cosa.
E poi diventa formalista.
Non la legge più la griglia, perché in realtà nel suo caso gli hanno fatto realizzare soltanto il pezzo d'angolo, togliendo la linfa a tutta la cosa. Ecco perché io sempre nel libro metto questo, perché questo qua è l'unico che ti fa capire perché il progetto è importante, se no entri in un discorso che sì, può anche essere interessante. Poi vedete come lui queste doppie griglie le faccia leggere anche in alcuni rotazioni o sfalsamenti dell'edificio. Poi l'edificio viene realizzato con un'equipe di architetti tedeschi e vedete che in questo caso lo si realizza con una tipologia, una sorta di tipologia mezza in linea, mezza ballatoio, no? Comunque, adesso questo ci interessa relativamente a noi. Questo era il progetto della Parco della Villetta che vi dicevo. Altri progetti di Eisenman in cui questo ragionamento è molto forte. Questo progetto è Universal Art Museum, in cui che cosa succede qui? È lo stesso ragionamento in una dimensione diversa, in un contesto diverso. Ci sono alcune delle preesistenze anche qua. E sempre lo strumento delle linee forza derivate da vari ragionamenti di Eisenman al solito, in cui poi inserisce a mo' di palinsesto questa, diciamo, eccezione, che è questa sorta di molo che vedete qua, che lui, diciamo, giustifica per la presenza del mare, perché il fatto che lì c'erano dei pozzi petroliferi precedentemente, insomma, la giustificazione è sempre un po', cioè non è la giustificazione che conta, quello che conta è l'esito. Quindi qui di nuovo vedete quello che vi dicevo, vedete anche nella grafica come l'idea è che comunque tutto si progetta, il progetto si organizza su questa sorta di grande scalea, tagliata a un certo punto da questo, che anche va a prendere la persistenza. E poi un po' a modello Collise ci sono altri pezzi che si collocano in altri punti del progetto. Eccolo qua, un progetto abbastanza bello questo, un peccato che non si è fatto. Un altro progetto in cui questo elemento della griglia assume grande, della griglia o delle linee forza assume grande evidenza è questo progetto di Redstock, che in realtà è un progetto di un quartiere residenziale a Francoforte. Francoforte è ovviamente la città delle Siedlung, soprattutto Ernest May, il grande architetto delle Siedlung. Vedete anche nella grafica come entrano tutte queste idee delle letture, questa è mista un po' alla Did, un po' alla cosa, vedete sempre com'è importante questa idea delle griglie, delle giaciture, delle linee forza che poi caratterizzano l'andamento di, diciamo, di questi blocchi. Questa idea di Eisman progressivamente si muove in una idea, come dire, topologica, che è un'idea di nuovo, che è un'idea un po' diversa da questa delle linee forza che noi stavamo dicendo. L'idea topologica è come se il terreno prenda forma attraverso dei movimenti a cui tu lo poni, no? Tu crei dei movimenti in questo terreno, il terreno a questo punto, come dire, si frattura, è come se fosse una sorta di griglia anche in questo caso però è più di nuovo diretta da se stessa piuttosto che dalle forme interne, e poi dentro queste fenditure, dentro questi crack, si vengono a inserire le varie parti del progetto. Il progetto di Santiago di Compostela è un po' è in qualche maniera il progetto più esemplificativo di questo tipo di atteggiamento. Ora, mi piacerebbe navigare con voi in questi 10 minuti, non di più, alcune tesi di laurea, perché nelle tesi di laurea, e questo poi ho preso uno molto semplice degli anni scorsi, dell'anno scorso, quella di Caragali, sì, ho fatto una piccola navigata, tanto per trovarne uno, per farvi capire come tante di queste tesi sono ordinate su questi principi, che diventa una sorta di leitmotiv. Dai link si va alle tesi complessive, che hanno tanta roba ovviamente dentro, perché sono lavori complessivi, che hanno quindi tanti aspetti, ma il vantaggio di avere tutti i lavori online è anche quello di poterli navigare così. Uno in cui è molto forte questo ragionamento, ecco, è questo di Matteo Alfonsi. Perché questo è forte? E chiaramente stiamo parlando di un ragionamento di un maggiore spessore rispetto a quelle che noi stiamo facendo, ma questo progetto sarebbe inconcepibile senza questo tipo di ragionamenti, no? Anche se il ragionamento in questo caso, come dire, al contrario, tesse un'area non esistente radicandola al suolo. cioè è una sorta di inversione del ragionamento. Che cosa succede qua in due parole, perché così lo capite? Noi siamo nella zona dell'Olimpica, in cui, nel punto in cui taglia a metà il parco di Villadore Pamphili. Si scopre studiando il lavoro, studiando l'area, che Villa Doria Pamphili è legata alla famiglia Pamphili, ovviamente. Questa è la villa di campagna, chiamiamola villa, è una sorta di feudo di campagna, della famiglia importantissima, è la famiglia che struttura Piazza Navona, perché Piazza Navona non è concepibile senza la famiglia Doria Pamphili e in particolare senza Borromini. Studiando la faccenda si scopre, Matteo lavora su queste cose del Borromini, che sono alcune, ci fanno pensare a dei diagrammi, no? Ci fanno pensare a delle tessiture, ci fanno pensare a questo mondo, e lui il rapporto col Borromini diventa si muove a 3-4 livelli, perché la prima è l'idea appunto di lavorare su questi diagrammi, su queste tessiture. L'altra idea è che il programma viene ad essere dettato da Borromini, perché il programma è il solito programma di Nixité, ma in questo caso è un museo del Borromini e del barocco romano, che si insedia in una sorta di edificio membrana, una sorta di edificio ponte che risolve il passaggio dalle due parti di Villa Doria Pamphili, tagliato dalla cosa. Quindi da una parte lui lavora su queste cose, dall'altra lui lavora su un'idea di edificio membranale, e cioè come faceva Musmeci, come facevano altri architetti, un'idea che non è tra le pilastre un sistema trilitico, ma è un sistema di membrana, vedete da queste idee, che crea questa cosa. In poche parole, da questo, vedete, qua siamo già a un livello un po' più complesso, ma da questi ragionamenti nasce, ecco, lo vedete qua, ecco, un edificio che è come se fosse appunto una membrana, che è una membrana che si radica con le varie, ecco qua lo vedete, questi sono tutti i ragionamenti che fanno nascere le linee forza di questo progetto, che in realtà sono dei punti di ancoraggio che la legano al contesto dalle due parti e che allo stesso tempo caratterizzano come questo ponte edificio deve essere. Questo è un edificio ponte edificio che viene ad essere, diciamo, localizzato attraverso queste cose. Mi fa venire in mente che questo approccio è un approccio molto interessante, forse proprio anche in quell'edificio che non ha contesto specifico, pensavo a quello sull'albero, no? In quel caso in cui non hai un suolo, no? Ma hai uno spazio virtuale, come fai a relazionarlo? Forse questa è un'idea che potrebbe essere interessante se vogliamo fare una sperimentazione in quella direzione. Ok, mi sono perso, dove ero andato? Che è questo? Ah, questo è l'anno scorso, e come messo qua?
Ok.
Ok, volevo riandare alla mia pagina, faccio prima a fare da qua. Ok. Allora, questo è uno, è quello di Matteo Alfonsi, è importante che vi segnate il nome se volete rivederlo, perché questo non è linkato, direttamente. Ne avevo prefatti altri, ma... ok, vediamo qualche altro lavoro che sempre si muove su questa idea. Della tessitura, delle linee forza, eccetera, che è un'arma fondamentale per noi. Questa qua, possiamo vedere questa, ok, l'aperta qua, ok, in questo caso si tratta di una L'edificio è interessante perché è la copertura del ballo del ballo ferroviario nei pressi del Pigneto, e loro lavorano molto con questa idea della linea forza e della tessitura. Il progetto è chiaramente un progetto in cui l'infrastructuring è l'aspetto, è la driving force del progetto, non solo perché loro poi fanno una sostanzialmente una stazione coperta da un parco, ma perché proprio il tema stesso, no, si chiama a questa cosa. Io ricordo molto che loro avevano lavorato proprio su questa idea, realizzando, queste sono tutte le varie parti di analisi, ecco, realizzando questo plastico in analogico. Cioè questa era la griglia e le linee forza che loro realizzavano con dei fili e degli spilli, proprio per cominciare a capire rispetto a quali giaciture, rispetto a quali forze, rispetto a quali preesistenze, questa è la tavola del programma, tanto per capirci, ecco, quale cominciate a vedere, vedete questo ragionamento, perché l'idea è sempre la stessa, mutatis mutandi. Noi non ci troviamo in un lotto che è un vassoio, questa è l'idea. Noi non vogliamo che voi equiparate il vostro lotto, il vostro urban body a un vassoio su cui piazzate degli oggetti. Noi riteniamo che dovete intessere delle relazioni, e che queste relazioni vi danno la trama all'interno della quale sviluppare il progetto, sia se questo progetto è di natura tipicamente sviluppato attraverso queste categorie, vedi Adid, vedi Van Berkel, vedi Eisman, eccetera, sia se invece non è tipicamente, il vostro riferimento non è tipicamente quello, ma in ogni caso il nostro lotto non è un vassoio. Quindi qua in questo caso vedete tutto questo ragionamento, vedete anche lo sviluppo poi del progetto, che come vi dicevo è un progetto di riacquista un'idea di parco urbano, e sotto eccolo qua. Vedete anche in questo tipo di prodotti come è inconcepibile senza quel ragionamento che vi avevo fatto, anzi adesso che conoscete il ragionamento quasi lo vedete, no? Quasi ne vedete, immagino, no? La risoluzione fisica. Poi il progetto va avanti perché sono due tesi, due fatti architettonici distinti dell'una e dell'altra, adesso non vale la pena entrare troppo in dettaglio. Questo degli scanner è un altro progetto che si muove molto in questo tipo di ragionamento, sempre con lo stesso ragionamento, che sono, come dire, delle forze esterne che in qualche maniera strutturano l'area. Questa è un'area ampia, sarà una ventina di ettari, in due parole, proprio due, si tratta di un grosso centro per gli sport, come dire,
ne abbiamo parlato,
quindi il programma è questo per gli sport, anche in qualche maniera estremi. La cosa importante dal nostro punto di vista, perché vi facciamo vedere questo lavoro, e possiamo far vedere tanti, è che i tre sport estremi caratterizzano tre griglie, ecco. Qua lo si comincia a intravedere tutto il ragionamento, poi lo potete vedere con più calma. Caratterizzano tre griglie che vedete qui, anche se probabilmente in questo momento col proiettore tutto si vede abbastanza. Queste griglie, la cosa interessante è questa, che sono agganciate in dei punti del contesto esterno che hanno a che vedere con delle caratteristiche dello sport estremo, cioè uno è caratterizzato con l'acqua, l'altro con altri punti che hanno a che vedere, l'altro con il passaggio fondamentale che organizza la cosa, e quindi sono agganciate su dei posti particolari. Queste tre griglie, al solito, questo insieme di linee forza, costituiscono il campo, la scacchiera attraverso cui si caratterizza il progetto. I tre colori rappresentano i tre sport principali, credo che fossero una arrampicata, uno sport d'acqua, una sorta di skate, il parkour, sì. E, quindi ognuno rappresenta quello, ognuno si lega su una griglia, ma ognuno allo stesso tempo è parte di un insieme coerente. Ripeto, siamo tutto a un livello di tempo molto diverso rispetto a quello che voi avete a disposizione, però è interessante secondo me che voi capiate il ragionamento. Ok, vediamone ancora un altro e poi ci riposiamo, oppure, o meglio, facciamo delle domande se ce ne sono, o degli interventi per chiarificarlo. Ecco, avevo piacere di farvi vedere questo lavoro di Denis Franzé, perché questo è un caso in cui sempre questo ragionamento, diciamo, delle linee forza, della proiezione di dei fatti esterni nella nostra area, eccetera, assume un valore ancora diverso, ma il ragionamento in qualche maniera è sempre lo stesso. Lei cosa fa? Siamo nella zona della Casilina, vicino al mausoleo di Sant'Elena, in cui c'è una grande area archeologica, come tante aree archeologiche in Italia, praticamente non utilizzata, aperta una volta l'anno al pubblico. In particolare queste grandi catacombe non sono aperte, eccetto una volta l'anno. Sì, ho capito, ce ne avevamo tante, però. Allora, innanzitutto il programma è un programma da una parte vuole valorizzare questo e lo vuole fare con un campus per lo studio dell'archeologia, e quindi un progetto di mixité che da una parte è entrata e accesso è, tra virgolette, musealizzazione, no? Musealizzazione nel senso di accesso, nel senso di renderle a disponibili all'uso, e dall'altra invece è appunto la creazione di un campus anche con dei fatti residenziali, eccetera, per lo studio dell'archeologia a Roma. Una parola va spesa in questo contesto, mettendo una parentesi, sullo scontro che sta avvenendo a Roma in questi giorni. Volevo guardare Giulia, che ha fatto il progetto, per la zona dei fori imperiali, no? In cui si misura uno scontro che è così intimamente contraddittorio e così tragicamente contraddittorio che non sai neanche che partito prendere, in realtà. Io lo definirei così. No, perché non sai neanche che partito prendere. Perché qual è lo scontro in atto da un certo punto di vista? Da una parte c'è una grande idea di Roma e del suo territorio, in cui il misto tra natura, verde e arcologia è un dato costitutivo di questa città. E questa è l'idea per cui il Parco Archeologico di Roma parte dal Campidoglio e finisce al Tuscolo, sostanzialmente. C'è un grande sistema territoriale che mette insieme natura, no? Natura, archeologia, fruizione pubblica, eccetera, e che cominciando da lì all'area dei fori imperiali, alla via sacra, al Colosseo, da lì a Caracalla, lungo la via Appia, si estende fino al Parco degli Acquedotti, fino oltre. Questa idea è un'idea forte che ha attraversato fin dall'inizio del Novecento e che è stata rilanciata con forza nei piani regolatori degli anni 60, che era il contraltare all'asse apprezzato sostanzialmente, e che ha per esempio una personalità come Antonio Cederna il suo elemento fondamentale. Tra l'altro è avvenuto la scorsa primavera questo concorso sull'area dei fori archeologici di cui Giulio ha fatto parte con un'equipe capeggiata dal nostro amico Francesini, che è stata tra i vincitori, secondo noi il vincitore morale, ma questo lasciamo perdere, tra i vincitori di un concorso che comunque si coordina all'interno di una valorizzazione in questa dimensione. Allora, questa grande idea, in realtà, pezzo a pezzo, le amministrazioni, le cose, le contraddizioni, non si sono riuscite a dipanare questa cosa. Voi direte, in una città in cui abbiamo l'emergenza ormai delle strisce pedonali, perché a questo siamo arrivati, no?
Di qualunque cosa, un'emergenza di qualunque cosa.
Una città in cui vige il bandone rosso ovunque, per cui l'altra volta mi è venuta questa cosa che rivendo a qualcuno di voi, la potete utilizzare, che è una città abbandonata, invece che abbandonata, carina, una città abbandonata. Comunque all'interno di questo quadro è chiaro che le varie amministrazioni comunali, che nell'arco di 40 anni si sono mosse pochissimo, e tra l'altro in molti casi si sono mosse in maniera contraddittoria, perché per esempio l'apertura della via Sacra e della prima parte dei fori era un fatto importantissimo per la città che poi è stato negato. La chiusura dell'arco di Costantino dietro un sistema di fences è una cosa di una gravità simbolica enorme, eccetera. E quindi da una parte diciamo è questo, dall'altra parte il sistema delle sovrintendenze è un sistema che in Italia non funziona, ha un sistema, si può dire quello che vuole, gli storici dell'arte possono dire quello che vuoi, ma tutti, soprattutto gli architetti, sanno che ha una funzione sostanzialmente ostativa, quindi diciamo, e ha delle responsabilità enormi,
è
anche autoritaria, collaborativa.
Appunto in questo quadro diciamo di emergenza economica, paradossalmente invece gli scavi sono sempre stati finanziari, per cui quell'area archeologica è diventata sempre più un buco. Il vero problema è quello,
certo,
che in realtà lo scavo va avanti in maniera indifferenziata, producendo buchetti senza alcun senso, finalizzati solo alle ricerche scientifiche degli archeologi, senza considerare,
certo,
nulla che abbia a che fare con il problema urbano,
certo,
Roma contemporanea. Quello è stato un processo continuamente finanziato, mentre tutto il resto,
certo,
tutte le altre proposte fondamentalmente architettoniche,
certo. Quindi comunque qual è a questo punto la contraddizione? La contraddizione è che da parte ministeriale si vuole creare un'autonomia forte, gestionale della zona Colosseo, Palatino, Foro Imperiale, dandola una direzione generale, come è stata data alla Reggia di Caserta, come è stata data a Pompei, eccetera, attraverso un concorso, diciamo, internazionale, quindi togliere dal controllo della sovrintendenza, sostanzialmente, e creargli una forte autonomia. Si è visto, per dire la verità, che il caso di Pompei, attraverso questo sistema, bisogna riconoscerlo a Franceschini, si è risollevato, che il caso della Reggia di Caserta si è risollevata, eccetera, quindi non è così facile dire di no. A questo si oppone, con addirittura non si è mai vista nella storia d'Italia una cosa del genere, il Comune con un ricorso al TAR contro lo Stato. Quindi questo è il nodo di cui è difficile prendere partito, perché, ripeto, è veramente complessa la questione. Io non sono in grado di prendere partito su questa cosa, mentre sul Pantheon avevo le idee molto chiare e non c'è margine di discussione. Secondo me che mettere il biglietto nel Pantheon è una follia. Nel caso quello, francamente, non riesco a dare un parere fermo. Comunque, perché tutta questa premessa? A parte che così poco vi informate anche di alcune cose che succedono. Comunque, questo è un caso di valorizzazione che gioca con questa cosa che a noi interessa moltissimo, appunto, e cioè le griglie, le tessiture, le trame, le linee forza. Qual è tutta l'idea che avviene in questo progetto che faceva parte della serie Urban Green Line? Ecco, lo cominciate a intravedere qua. Qui ci sono due sistemi di linee forza. Un sistema che deriva, è molto bello il concetto di questo progetto, perché in realtà ne intreccia due o tre. Cioè, da una parte l'idea classica, come dire, di delle griglie o linee forza che derivano da alcuni aspetti dell'intorno. C'è una seconda idea che è molto importante e che sono la topografia, o meglio, le giaciture delle catacombe sottoesistenti che vengono proiettate a creare la griglia o la tessitura di base di sopra, e le due insieme determinano anche dei crack, come se fosse una topologia alla Iceman in quell'altro caso, per cui il terreno anche viene in qualche maniera ad essere craccato. Ecco perché si chiama incat. Esistono queste fenditure, questi crack, che sono anche non soltanto quelli che creeranno le varie articolazioni del progetto, ma ne determinano la sua sequenza, no? In piazze, stradine, accessi, e ovviamente al solito corpi edificati e corpi inedificati, no? Quindi questa è questa è la base di questo ragionamento, che vedete che comincia a prendere forma qua. E quindi è un insieme di ragionamenti che porta a questa articolazione di questa cosa. Lo capite come questo, cioè quanto siamo lontani anni luce da altre tecniche, però capite anche che senza la padronanza del ragionamento, della tecnica, eccetera, è inconcepibile fare progetti di questa natura. Quindi questo allo stesso tempo dà l'orditura degli spazi, vuoi percorsi, vuoi piazze, eccetera, del sistema degli edifici e anche del sistema di come le altre parti dell'ambiente si relazionano alle altre parti, il mausoleo, la città, il parco, come vedete. Quindi questo diventa una sorta di microorganismo urbano che in parte è dettato dalla proiezione delle catacombe, in parte dall'orografia, in parte da alcuni passaggi. Tutto questo assolutamente inconcepibile senza questo tipo di ragionamento, che qui al solito vedete in maniera un po' ovviamente più elaborata, più complessa, anche più originale, perché ci si lavora sulle cose e quindi si modificano. Volevo fare un giretto rapido, per vedere i lavori degli scorsi anni, per vedere ma loro riuscivano a utilizzare queste tecniche. In realtà i migliori lo utilizzavano tutti abbastanza tranquillamente, in maniera abbastanza, non con il grado di complessità di cui abbiamo parlato prima, però è un sistema che con trial and error si fa rapidamente. Allora io direi sono le 11:11, ci rivediamo alle 11:30 con la seconda parte, magari però se nel frattempo pensate a qualche domanda, le facciamo all'inizio della parte precedente, così se avete dei dubbi, delle cose, prima di iniziare la parte successiva, facciamo qualche domanda su questa. Occhi d'occhi? Dunque, le volevo parlare a lei.
Come si chiama? Marco Lattaro.
Allora, Alberto Leone, questa lezione ti è abbastanza chiara? Avete usato nel passato degli strumenti analoghi o è un po' la prima volta che avete questo approccio?
No,
ok. Tu pensi di riuscire a muoverti poi concretamente su questa... Ti è abbastanza chiaro? Ci sono delle parti in cui vorremmo approfondire o dei margini di incertezza, delle cose dette? No? Abbastanza chiaro? Ok. È importante che voi riguardiate delle parti del libro sotto questa luce, ce l'avete non soltanto ovviamente per utilizzarlo una volta per la scacchiera, ma continuare a utilizzarlo come strumento importante di orientamento culturale, teorico, operativo. D'accordo. Allora, adesso visto questa parte in cui il contesto è luogo, in queste tre diverse accezioni, la prima in cui è sostanzialmente con l'idea del vassoio, il vassoio in cui si collocano degli oggetti tra virgolette meccanici e perfetti, la seconda idea è questa idea della tessitura in qualche maniera in cui tutta l'area è governata insieme da una serie di appunto di orditure, di trame che sono generate da dei passi, dagli elementi che compongono il progetto, come abbiamo visto nel caso precedente di pacchetti edilizi, a questo terzo caso, diciamo linee forza o giaciture, in cui le forze che agiscono nella propria area derivano da delle forze esterne che in qualche maniera proiettano sull'area queste loro influenze, che possono essere di varia natura. Abbiamo visto un caso in cui sono i diagrammi di Borromini, in un caso abbiamo visto il palinsesto di Eichmann con forze diverse. In un altro caso abbiamo visto le catacombe, eccetera. Comunque abbiamo finito quindi con questo, questa parte che riguarda il contesto come luogo, e poi alla fine parleremo delle cose specifiche che voi cominciate a fare da quando è finita la lezione per le prossime due revisioni. L'altro aspetto è invece il contesto come insieme di forze sociali che operano nel vostro progetto. Questa è una cosa veramente importante, veramente importante. Voi nel vostro excursus scolastico sarà probabilmente la prima volta che vi incontrate con questo aspetto, e quindi è una sorta di primo bagno, non so come dire, di primo rapporto, ma nella vita di qualunque architetto operante questo aspetto è di gran lunga forse il più importante, o altrettanto importante di qualunque altro, perché se l'architetto, il professionista, non sa relazionarsi con il mondo sociale, e in particolare con il mondo della clientela possibile, non può fare questo lavoro. Quella è una capacità che gli architetti devono a gioco forza sviluppare. È una capacità in cui di norma la scuola non vi abitua in nessun modo, e invece questa è la prima occasione in cui farete anche questa parte, oltre, forse per voi è la prima volta che avete fatto l'extempore, forse è la prima volta che qualcuno vi ha portato al Museo d'Arte Moderna qua sotto, sicuramente è la prima volta che siamo andati a una cosa come il MAM, e questa è la prima volta che vi parlo, probabilmente, io immagino, che qualcuno vi parlerà di questa cosa, non soltanto ve ne parlerà, ma vi chiederà di agire, che è la cosa più importante, perché anche questa cosa ha a che vedere con l'azione. Perché ho messo questa foto? Ho messo questa foto per ricordarmi la prima volta che io sono uscito dall'università e ho fatto un cantiere, un progetto reale di architettura, il mio shock di essere in cantiere. Perché non c'ero mai stato, tutta la mia esperienza universitaria era un'esperienza completamente teorica, non ero mai stato in un cantiere, quindi la prima volta mi ero ritrovato in un cantiere è stato un piccolo shock, voi naturalmente siete stati, a differenza delle nostre generazioni, abituati ovviamente ad andare in cantiere. Non lo so, adesso un poco lo dico, un poco lo nego, non so quale sia la situazione attuale, ma comunque questo è il parallelismo, perché la prima volta che voi avrete a che vedere con una persona che deve essere il committente del vostro lavoro, è bene che abbiate un piccolo allenamento, un medio allenamento di questo, perché sennò ve lo ritrovate dopo e ve lo ritrovate molto 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 peggio. Quindi l'università serve anche un poco ad allenarvi, e nel nostro caso questa componente è altrettanto importante di tutte le altre, anzi nella storia del corso in molti casi non dico preponderante, ma assume un ruolo molto importante questa cosa. Dunque, perché noi la chiamiamo in gergo il contatto con il cliente, o meglio la ricerca del cliente, di questo parleremo nel nostro gergo, e voi avete circa una settimana abbondante per affrontare questa cosa. Adesso vi insegniamo passo passo come dovete fare. Ci siamo riusciti tutti gli anni, l'abbiamo fatto 8 volte, e non vedo 8, forse più volte, e non vedo perché voi dovreste essere gli unici che non ci riescono, anche perché siete sicuramente una classe buona. Allora, la prima cosa che volevo mettere in evidenza è questa parola, la parola proactivity, che è fortemente legata e che ne dà la motivazione rispetto a, rispetto a questa parte, e cioè proactivity è is anticipating and taking charge of situations. Ecco. Io era da tempo che in qualche maniera ero ben consapevole del concetto, ma non avevo la parola. La parola mi è stata, come dire, suggerita, mi è stata mostrata dal gruppo di architetti NL Architects, e non è a caso che diciamo di nuovo è un gruppo di architetti olandesi che sono particolarmente avanti per tante cose. NL Architects sono gli architetti che hanno fatto quel famoso campo di gioco del basket sopra il bar dell'Università di Utrecht, quindi un progetto di mixitempo per antonomasia. Che cosa dicevano loro? Dicevano che gli architetti, soprattutto gli architetti di nuova generazione, hanno un atteggiamento di tipo proactive, che vuol dire che cercano di anticipare i bisogni, che cercano di calarsi dentro i bisogni e cercano di vedere l'architettura come pratica calata dentro i bisogni e che in qualche maniera è anticipatrice di soluzioni. Questo è un atteggiamento proactive, e che è la differenza esatta da un atteggiamento di tipo non proactive, che adesso non so esattamente come definire, cioè una il problema è che non volevo usare la parola passivo perché non mi convince completamente, cioè, nel senso, se io dico a facciamo un esempio a Giorgi Palauro, per fare un esempio qualunque, una persona qualunque, fai questa determinata cosa, lui può essere molto attivo a fare quella determinata cosa e può anche darmi degli ottimi risultati, ma sono io che dico a lui di fare quella determinata cosa.
Esatto.
Sono io che dico, lui è bravissimo ad andarmi a chiudere la finestra ed è lo fa con una rapidità e con una bravura pazzesca, ma non gli viene mai in mente che forse potrebbe aprire chiudere la finestra senza che gli venga detto. Questa è la differenza. Quindi l'atteggiamento anticipatore rispetto a una determinata situazione si chiama atteggiamento proactive. E questo tipo di atteggiamento è un atteggiamento decisivo sempre più nella società di oggi, perché è una società da una parte che dà enorme potere agli individui. Pensate soltanto al potere che è legato alla presenza della tecnologia, no? La tecnologia in fondo è una grandissima fonte di potere, si può fare molto più facilmente, molto più velocemente, tutta una serie di cose che una volta erano del tutto impensabili, da poterle fare con questa facilità, ma è chiaro che se questo non è legato a una volontà proactive, cioè anticipatrice, diventa completamente inutile. È meglio fare come faceva, ieri sono stato qua a Lagnam a vedere la mostra, varie mostre, e tra cui ho visto questa di Steno. Steno è questo regista che ha fatto tantissimi film in Italia, da un americano a Roma, tantissimi di Totò, eccetera, e mi ha colpito tantissimo una cosa che c'è in mostra. Tra l'altro la mostra non si deve neanche prendere il biglietto, neanche gratuito, basta entrare di qua. Lui negli anni di guerra faceva un grande album, grande così, insieme a un altro genio che si chiama Concetto Marchesi, in cui metteva insieme idee di tagli di giornale più delle scritte, ed è una sorta di collage, siamo negli anni della guerra, in cui lui accoppiando cose, faceva cose o satiriche, o umoristiche, o critiche, diciamo. Ed è un album assolutamente incredibile, bellissimo, geniale, fatto con i ritagli di giornale, sostanzialmente. Questo per dire che cosa? Per dire che è chiaro che poi noi possiamo avere tutti gli strumenti che vogliamo, però se non abbiamo una voglia proactive, lui è iper proactive. Questo è molto importante da capire, però, per tutte le generazioni, sempre, ma per la vostra in particolare, perché è chiaro che siamo in una situazione anche di forte competitività, no? Competitività perché in Italia, se si sta in Italia, la situazione è un po' ferma. Se si va all'estero si compete in una chiave internazionale, e quindi se non si ha un atteggiamento, come dire, propositivo, difficilmente si riesce a solcare alcune soglie. Questo corso in realtà è tutto costruito come filosofia sulla base di un atteggiamento proactive, che ormai siamo arrivati a metà e più o meno quello che dovevamo seminare l'abbiamo più o meno seminato in questa direzione, no? Nonostante voi siete guidati con le lezioni, con le suggestioni, eccetera, eccetera, è chiaro che però si tratta di avere curiosità e avere appunto un atteggiamento proattivo. E questo è un atteggiamento che, diciamo, dallo studio si muove a qualunque altra nostra attività. L'altra ragione per cui questo è così enormemente importante è perché noi abbiamo a che fare con una situazione che è una situazione in qualche maniera, per un certo verso, assimilabile a quella del MAM stesso. Cioè non è che al MAM l'artista prende e va là perché è chiamato a dirgli tu devi fare questo e quell'altro, qua c'è sta la tua il tuo assegno, qua c'è la tua cosa, eccetera. È l'artista in primis che ci dimostra questa idea di proactivity, no? Cioè, nel senso che è lui che prende, sale a cavalcioni sul tetto da smontare, si monta poi ho visto come l'ha fatta quella sfera che era lì, no? Si monta i profilati di ferro con i trucioli, cosa, la prende, la rimette su, eccetera, per fare questa operazione, così tutti gli altri, cioè non è che è una cosa che lui l'hanno presa, l'hanno detto, hanno che... Così come l'architetto oggi non è l'architetto dei telefoni grigi, per cambiare mutatis mutandis, l'architetto dei telefoni grigi, è rotatorio, cioè telefono grigi e Muratti, Muratti è scomparso, ma anche i telefoni grigi sono scomparsi. Cioè, che cos'è il telefono grigi? È l'idea che l'architetto sta nel suo studio e aspetta la chiamata. Questo non esiste più.
Può aspettare
molto. Quindi l'idea è appunto che è desunta da questi gruppi come appunto NL Architects, che erano quelli che l'avevano, diciamo, lanciata proprio la parola proactivity, è questa che l'architetto in qualche maniera lavora all'interno dei bisogni e costruisce la sua reputazione e la sua attività con un atteggiamento proactive. Questo è già stato precostituito per voi. Non è che noi non abbiamo costruito già tutto questo territorio, noi abbiamo già costruito tutto il territorio, perché non è che siete voi che siete finiti là alla Prenestina, non è che siete voi che avete fatto la taggazione delle aree, non è che siete voi che avete scoperto il MAM, non è che siete voi che fate lo sguardo critico, niente, voi siete attori attivi però di questa cosa, in cui noi abbiamo ricostruito tutto questo affinché voi possiate essere attivi. L'idea su cosa ci siamo mossi? L'idea che voi individuate un'area, l'idea che poi possiate individuare un programma che sia un programma plausibile, è tutta un'idea che precostituisce questa condizione. E adesso, prima di parlare delle cose specifiche di cui noi possiamo parlare, noi nel nostro atteggiamento quindi non c'è una semplice idea un po' sorpassata di partecipazione tout court. In qualche maniera noi crediamo fortemente che l'architetto e il progettista, così come l'artista, opera dei salti rispetto alla realtà, non opera in continuità con la realtà. Non è che quello che fa la luna appesa lì sotto l'ha fatta con una petizione di principio con gli abitanti, ma che ne sanno quelli? Diciamoci la verità, no? Oppure quello che dipinge i guerrieri che difendono la cosa, eccetera. Non è fatto in maniera lineare. I processi non sono ingenuamente lineari. Io faccio un questionario, se quelli che sono i tuoi bisogni esce la soluzione, non sono lineari, sono assalti, procedono assalti, in cui quindi il momento e la capacità professionale, ideativa, del progettista è decisivo, come quello dell'artista. Poiché questo sia qualcosa di non solo compatibile, molto più che compatibile, illuminante, no? Molto più che compatibile, illuminante, rafforzante, il contesto anche sociale, avviene perché ci sono questo tipo di processi che non sono processi lineari, secondo me, secondo la mia filosofia, ma che avvengono comunque attraverso dei dialoghi attivi, che altro ragionamento dalla tu cura la partecipazione. Quindi qua in alcuni di questi link sono link trattavano di queste cose in vari momenti. Noi in questo caso facciamo due cose, mettiamo due cose che abbiamo imparato negli anni che possono essere molto, molto utili, a volte, lo possiamo chiederlo anche quest'anno, noi pensiamo che sia importante avere degli strumenti per parlare semplicemente o con dei clienti o con altre persone, eccetera, che gli strumenti che noi in genere adoperiamo, cioè le tavole finali, eccetera, sono strumenti giusti in ambito accademico, universitario, eccetera, ma non sono gli strumenti giusti per parlare in altri contesti. Allora, io una volta, speriamo che ci sia ancora, ecco, credo che sia questo. Allora, una volta io avevo scoperto un gruppo di architetti che aveva fatto a Berlino, adesso credo che lo sta aprendo, che aveva fatto a Berlino un progetto con queste caratteristiche. Ecco, sì, lo sta aprendo. Così ci metterà un po', vediamo. Un progetto che era fatto con queste caratteristiche, cioè generato in qualche maniera con un processo simile, molto proactive, e che poi avevo scoperto che il progetto era raccontato per trovare finanziamenti, per trovare rapporti, per trovare altro tipo di relazioni, con uno strumento che era non le tavole classiche di progetto, ma appunto una brochure. una brochure che poteva essere anche nel formato A4 o A3, ma che in qualche maniera con un formato più rapido, sì, più vicino a uno storytelling, più vicino a delle modalità, più vicino agli utenti in fondo, no? Più vicino agli attori, poteva far comunicare questa cosa. Alcuni di voi negli anni scorsi quindi hanno fatto la presentazione finale del progetto sia nelle tavole sia in queste brochure, avendo appunto uno strumento che poteva raccontarle in maniera rapida e efficace. Adesso non so qua perché ci mette tanto tempo. Vediamo se così facciamo prima.
Ormai dovrebbe essere quasi finito, no, il progetto?
Sì, era partito quando l'ultima volta sono andato a Berlino. Sì, la parte, quella è divisa in due parti, la parte sociale eccetera è quasi completamente finito, anche i nuovi edifici. La parte nuova forse stava partendo. Ok. Ok. Eccolo qua. Questo perché l'ho messo? È quella che sta scaricando nell'altra pagina, qua in locale, no? Perché questa brochure è un esempio molto significativo di come appunto passare una serie di materiali su questo progetto a un'utenza più ampia. In due parole, questo è un progetto che ha anche alcune caratteristiche simili alle nostre, è una sorta di villaggio, un villaggio dedicato all'arte, alla residenzialità degli artisti, a dei bar, dei ristoranti e una discoteca, tutto molto tra virgolette perché è molto centro sociale come tipo di attività, nasce da una situazione bottom up, nella brochure si spiega un po' tutto l'atteggiamento, eccolo qua, e nasce anche come controazione da un certo punto di vista, perché questa zona lungo lo Sprea, lungo il fiume di Berlino, voleva essere lottizzata con sistemi diciamo molto, molto più tradizionali. Quindi questa brochure mi ha sempre molto colpito, perché mostra un po', come avevi detto tu Valerio, è un po' più storytelling, esatto, spiega alcuni concetti di questo progetto che riguardano vari aspetti, riguardano la composizione sociale, riguardano il programma, riguardano fonti di finanziamento, ed è un poco un modo per far conoscere questa iniziativa. Infatti io ho conosciuto questo progetto non attraverso le vie ufficiali, ma perché due persone che conoscevo facevano parte di questa sorta di cooperativa di persone giovani che stava realizzando questa cosa, e loro appunto mi hanno dato la brochure, cioè questo prodotto. Ritorneremo su questo alla fine, questa è un'arma abbastanza interessante che può essere utile per raccontare o vendere questo progetto. Adesso nel caso specifico, vendere nel senso di vendere l'idea, nel senso di cercare alleanze, nel senso in questo senso qua. Allora, qui adesso è legata la tua lezione, Gabriele, ma sono le 12.03, io direi che facciamo come abbiamo detto, no? Ne facciamo poi durante le due giornate delle cose, facciamo un piccolo carotaggio su questo, come abbiamo fatto sui modelli ed altro, in maniera di dare a chi ha già delle idee dal punto di vista ambientale, rafforzare alcuni concetti, no? Però forse adesso è un po' eccessivo.
No, semmai un po'
sì. Quando vuoi, anche voi se volete. Fallo pure adesso, tanto io adesso sono in chiusura, nel senso adesso gli parlo delle cose da fare, quindi questo è il momento, okay, se volete intervenire, sì, parliamo due minuti, vediamo se ci sono delle cose.
Sì. Allora, vi volevo riportare l'esito di una conferenza che c'è stata qualche settimana fa alla Casa dell'Architettura, in cui sono stati invitati gli architetti Marcante e Testa, dall'ordine, a raccontare la loro esperienza e il loro metodo. E ci sono in particolare tre progetti che sono molto interessanti per tutto quello che il professore ha detto finora, e sono: uno è il progetto Libra Mensa, che è un ristorante che loro sono riusciti a realizzare all'interno del carcere di Torino, gestito da detenuti e aperto al pubblico. L'aspetto interessante è come loro sono riusciti a fare questa cosa, che ha del miracoloso in Italia. Loro hanno lavorato così: hanno proposto l'idea al direttore, il direttore ovviamente ha detto, perché è la prassi, perché non ci sono i soldi, e così sperava di chiudere il discorso. Tanto vabbè, non si scherza, perché in realtà alla fine è stato aperto all'idea, però la prima cosa che ha detto: non ci sono i fondi. E loro gli hanno risposto: non c'è problema, li troviamo noi. Come li hanno trovati i fondi? Loro hanno realizzato un progetto, hanno fatto un progetto, ma l'idea non è tanto fare il progetto, perché poi hai il progetto, vai a questuare il buon cuore di gente a casaccio. Loro sono stati più astuti. Hanno pensato in primis a quali potevano essere le società produttrici che potevano essere interessate a un progetto del genere, e hanno sviluppato un progetto mettendoci dentro i materiali e i prodotti di specifici aziende, e con quel progetto, in cui c'erano quei materiali che riferivano a quelle aziende, sono andati dalle aziende, mi pare fossero 14 in totale, da ciascuna, dicendogli: lo vedi questo sei tu, ti interessa? E hanno convinto tutte e 14 le aziende, che hanno fornito i loro materiali, i loro prodotti, ma addirittura c'erano, in alcuni casi hanno messo d'accordo aziende che avevano il materiale e aziende che sapevano lavorare il materiale, quindi hanno creato anche questo ponte e questo scambio, e sono riusciti sostanzialmente a costo zero a realizzare questo progetto.
Gli sto mostrando delle immagini perché l'ho trovato nel frattempo.
Okay. L'altro progetto interessante per questo discorso è l'hanno realizzato un edificio residenziale mucchiano che hanno realizzato sempre a Torino, e anche questo caso è interessantissimo. Il progetto loro conoscevano il proprietario di un terreno, il quale costruiva questo terreno edificabile, ma non aveva i soldi per costruirci sopra. Di nuovo, che fanno? Non c'è problema, ci pensiamo noi. Che fanno? Fanno il progetto, sviluppano il progetto di questa residenza, di questa residenza multipiano, e poi vanno sostanzialmente da tutti i costruttori di Torino cercando uno che fosse interessato. Progetto alla mano, zero fondi. Vanno dal costruttore, trovano finalmente, dopo averne sentiti diversi, trovano un costruttore che crede nel progetto, e questo costruttore non è che prende e svuota la valigetta dei soldi, prende il progetto di Marcante e Testa e va a venderlo ai privati, vende il progetto, vende su carta gli appartamenti, progetto alla mano, e tira su quindi i fondi per costruire la palazzina, e costruisce il palazzo su quel progetto, vende quel progetto e costruisce quel progetto su,
sul terreno mettendo d'accordo costruttore privato e acquirente proprietario del terreno, ma sono riusciti a concordare tutte queste figure, cioè loro muovendosi loro, non è che sono stati chiamati.
La Palestina è stata costruita con gli appartamenti già venduti.
Con gli appartamenti già venduti?
Sulla carta.
Sulla carta, ed è, il palazzo è stato realizzato con quel disegno lì. L'altro progetto, l'altra cosa ancora, invece è stato un progetto di interni.
Quando sono i TAM.
Di una, un appartamento.
I TAM sono, non gli
e questo è interessante per un altro aspetto. Che ha a che fare con Pietro, non ha fatto con
era una sposta.
Ma la questione è un'altra. Come hanno evidenziato loro, ma come evidenziato pure Cesini alla conferenza c'è stata qualche giorno fa, qualche settimana fa, il cliente 9 volte su 10 non ha la più pallida idea di quello che in realtà vuole. Infatti loro dicevano, ci arrivano i clienti dicendoci, voglio la casa bianca. Che non significa niente. Tra l'altro il rischio gravissimo è che se tu gli fai la casa bianca magari non gli piace nemmeno, e tra l'altro magari si domanda, ma perché la proprio chiamare un architetto per fare la casa bianca? Come la risolvi allora il problema del fatto che il cliente non sa cosa realmente vuole? E loro l'hanno risolto, guarda un po', con l'imprinting. Cioè sono andati a indagare che cosa c'era nella memoria di queste persone. Questi due clienti erano due, se non sbaglio, se non ricordo male, erano due pugliesi, di cui una coppia, di cui mi pare lei aveva un background più legato alla campagna, ai paesi rurali, e lui invece più cittadino, più urbano. Hanno cominciato a parlare con loro, hanno avuto diversi colloqui, hanno tirato fuori una serie di ricordi, di memorie, di suggestioni con cui hanno organizzato, hanno disegnato tutti gli apparati di questo progetto interno. Io me ne ricordo solo uno, che avevano tirato fuori questa memoria dei merletti, delle nonne, delle famiglie, e l'avevano, non è che hanno fatto i merletti, ma hanno utilizzato questa memoria per realizzare dei pannelli traforati che portavano la traccia di questo imprinting, non fedelmente ma come richiamo, che sono diventati dei divisori, poi hanno utilizzato questo sistema del tessile, l'hanno utilizzato in varie declinazioni, per cui alla fine il risultato, che questa coppia hanno preso il printing di lui e il printing di lei, il risultato di questo processo è che alla fine questa residenza rispecchiava gli aspetti di memoria più personali, più intimi di questi due proprietari, e quindi inevitabilmente questi, entrando in casa, la riconoscevano come propria e come unica e come appartenenza a loro. Questo per dire, per esempio, come si può declinare come strumento del progettista la questione dei printi. È uno strumento anche per dialogare con un cliente che gli arriva a body blank, che in realtà non sa che cosa veramente vuole. Questo volevo riportare.
Nel frattempo mi è venuta in mente una cosa. Dunque la scorsa biennale, che è una biennale molto orientata e, diciamo, su processi generati dal basso, autocostruzione sociale eccetera, ha dato il padiglione Italia a questo gruppo di architetti che si chiama TAM Associati.
Sfrisio, in realtà Simone Sfrisio, che era uno dei tre.
Sì, qua lo mette lo studio TAM Associati di Massimo Lepore, Raul Pantaleo e Simone Sfriso. Comunque loro sono i curatori di un padiglione in cui ci sono molte di questo tipo di cose. Probabilmente sono esposti anche Giuda, probabilmente. Comunque questa è un'esperienza molto particolare. A questo punto, dato che un poco di tempo lo abbiamo, perché non racconti il rapporto tuo col cliente, se ne hai voglia, Gabriele?
Io? Ah, sì, la Luciana delle donne.
Sì, intanto io cerco la cosa. Si spiega un attimo che cosa succede anche con quella di Le Bibbia.
Sì, sì, allora, nel corso, nello sviluppo della mia tesi, che ormai lo sapete benissimo, riguardava istituti di custodia attenuata per madri detenute, cercando insomma di capire quali fossero insomma, esperienze virtuose per avere capire come funziona questo mondo, a un certo punto mi imbatto in questa figura interessantissima che è un'imprenditrice che si chiama Luciana delle Donne e che ha sviluppato un'impresa all'interno del carcere di Lecce, carcere femminile di Lecce. Ed è un'azienda dentro il carcere completamente gestita da donne, quindi ha proprio nel nome, c'è un destino proprio nel nome. La figura di questa imprenditrice è incredibile perché lei era una direttrice di banca. Una direttrice di banca che a un certo punto ha detto basta con quel mondo della banca, mollo tutto e faccio un'altra cosa, un altro triplo salto cacchiato perché non
è questa
in proprio, ma ha deciso di investire sull'attività lavorativa all'interno del carcere. Ben inteso che il lavoro, per essere chiari, il lavoro all'interno del carcere fatto dai detenuti è tramite contratto ed è stipendiato con tanto di contributi, quindi è paradossalmente più regolare di altre realtà che ci sono esterne. E ho contattato questa persona, che tra l'altro si è dimostrata molto molto disponibile. L'ho intervistata, ho fatto un'intervista telefonica, in realtà, perché poi questa è iperimpegnata, ribalta come una pallina da ping pong, sta sempre ovunque, ovviamente, perché ha un'attività molto particolare, e lei è riuscita non solo ad avviare questa attività nel carcere di Lecce, ma poi l'ha portata in altri istituti penitenziari, vende questo marchio che si chiama Made in Carcere, in cui lei che cosa fa? Prende i residui delle lavorazioni, delle carte di moda, tessuti che gli avanzano, scampoli, pezzi, gli svuota i magazzini, perché poi il magazzino ha un costo per certo. Queste aziende, quindi gli da un lato gli fa un favore perché gli svuota il magazzino, e crea dei nuovi oggetti di moda tramite la lavorazione di queste detenute che poi rivende sul mercato, addirittura riesce a rivendere pure all'estero, e con quelle fornisce un salario, uno stipendio alle detenute stesse. Quindi un aspetto sociale, ecologico, tra l'altro, se volete, abbastanza interessante, molto che ha un impatto sistemico molto, molto importante. La cosa importante nell'approccio con il cliente, con il referente, in questo caso con Luciana delle Donne, è che un pochino bisogna conoscerli prima.
Vabbè, adesso queste cose le spiego io.
Comunque, per me è stato fondamentale, perché certe cose si possono capire soltanto da chi ti può instradare, chi ha un vissuto alle spalle dentro una certa realtà.
E la stessa cosa avviene anche nel tuo caso con la visita a Re Bibbia, eccetera. Sì, no? Però adesso torniamo diciamo al merito della cosa. Quindi adesso vediamo noi che cosa dobbiamo fare, d'accordo? E noi abbiamo la consegna finale tra 10 giorni, 5 maggio, qui c'è il 1° maggio di mezzo, che però non è vacanza per fortuna per noi, no? Perché è il 3. Allora, quindi, cominciamo da questa ultima cosa, la partnership al progetto, e noi le facciamo per pezzi. Questa della partnership al progetto probabilmente arriverà a definizione soltanto venerdì, o magari in alcuni casi ci vuole anche un pochettino più di tempo, però la mettiamo in lavorazione perché è molto importante per voi. Allora, partiamo dal pratico e poi vi spieghiamo come fare effettivamente, quali sono le tecniche per fare questo. Allora, voi create nel vostro blog un post che si chiama Partnership al progetto. Nel blog vanno indicati possibilmente due o anche più partner reali. Diciamo, è sempre meglio questa idea di cercare più di uno e poi di scegliere, come abbiamo fatto con le aree. Chi possono essere questi partner? Possono essere associazioni, enti, comunità o anche istituzioni. In una certa misura possono anche essere individui, come verremo un attimo a spiegare. Infatti lo dico, ma anche più semplicemente individui in qualche modo interessati al vostro tema proposto oppure alla vostra area. Indicate possibilmente con il nome e cognome appunto questo referente specifico, e se è depositario lui di un sito, blog, anche mettete l'indirizzo di questa persona. Questo referente può essere inteso come sostenitore del progetto o come effettivo ipotetico cliente o come le due cose insieme. A questa persona, che adesso vi aiutiamo a capire come individuare, fate una breve intervista e riportate sul post che da una parte individua l'area di interesse generico del partner al progetto e i suoi desiderata, cioè cosa vorrebbe. Dall'altro un commento del vostro partner alle vostre prime idee progettuali, extempore e successivi. Su questo punto potete creare anche un dialogo molto attivo. Le ragioni di questa richiesta sono naturalmente molto più complesse, ma come sapete è fondamentale che gli architetti, come vi ho appena detto, oltre che a progettare, imparino ad entrare in un contatto virtuoso con i referenti dei loro progetti. Molto utile se nelle fasi successive si possa trovare un testimonial, cioè una personalità più nota e popolare possibile che appoggi e pubblicizzi la giustezza del progetto da voi ideato. Ecco qua. Allora, a questo punto, no? È baratro. Qual è la tecnica? Che cosa si fa? Innanzitutto noi abbiamo uno strumento che è fondamentale. Qual è lo strumento fondamentale? Jordi Palau. Qual è lo strumento fondamentale che noi abbiamo?
Il blog.
Bravo, bravissimo Jordi Palau. E abbiamo il blog, che è uno strumento fondamentale. È questo. Poi abbiamo un secondo strumento molto molto importante, che è che voi siete studenti di architettura della Sapienza del corso 4 del professor Saggio, punto. Cioè voi avete un ruolo, siete all'interno di un ruolo. Voi siete studenti di architettura alla Sapienza, quarto anno, laboratorio 4, professor Saggio. Questi sono i due elementi fondamentali che voi avete. Avete il blog e avete questo. Come faccio a mettere a profitto tutta questa cosa? Io faccio così. Innanzitutto scrivo un breve rapporto, non lungo, che sono 8 righe, 10 righe, che è il titolo ipotetico del vostro progetto e una breve descrizione di questo progetto che allo stato in cui avete in mente. Facciamo un esempio. Vediamo, proviamo con una persona, guadagni, allora guadagni, il titolo del tuo progetto, ha già un titolo il progetto? Diamoglielo, prima viene la descrizione, descrivici brevemente questo progetto.
Un centro per il lavoro in interna dei
carcerati. È un centro per il lavoro in esterna dei carcerati. Gli possiamo dare un titolo indicativo in questo primo momento, è bene in questa fase trovare il titolo, infatti lo dico subito dopo, questa è la fase in cui dobbiamo cercare di dare un titolo. Perché dobbiamo cercare di dare un titolo? Perché un titolo è uno strumento fondamentale ed è un poco, noi cominciamo a iscrivere questo progetto in una fase mentale di desiderata, nel momento in cui gli diamo il nome, no? Quindi dare il nome, poi lo possiamo anche cambiare, ma dare il nome è importante. Allora, che ne so, in out, lavoro fuori sede dei carcerati, adesso che ne so, perché in out lavoro? Perché potrebbe essere carino, non sempre si può fare, avere una sorta di pretitolo, come se fosse uno slogan, no? E poi però subito dopo una cosa che è una chiara esplicazione, no? Allora, proviamo a dare il titolo, perché col titolo già buttiamo le mani avanti, molto chiaramente. Dopodiché proviamo a spiegarlo questo progetto. Guadagni? No, giustamente sta prendendo appunti. Proviamo a spiegare questo progetto. E a cosa altro aspetto c'è legato a questo progetto? Ci sono degli aspetti di residenzialità, ci sono...
No, c'è una parte didattica relativa al lavoro che fanno, quello che potrebbero fare anche una volta usciti dal carcere.
E quindi è anche un centro educativo in qualche maniera, ma si interfaccia in qualche maniera anche con la città, con la diciamo con qualche aspetto sociale, o è un altro carcere a sua volta? Cioè sono, nel tuo scenario, sono persone detenute...
No, è una parte di persone qualsiasi, c'è un rapporto anche con i clienti...
Ecco, esatto, non è legato a nessun aspetto, come dire, l'aspetto didattico viene impartito dall'esterno? Cioè ci sono dei docenti oppure è legato ai mestieri?
Sì, è legato ai mestieri, ci sono dei docenti esterni.
Ok, va bene, questa è un'ipotesi, sì. Diciamo, è un'ipotesi. Noi lavoriamo sempre per ipotesi, questo è chiaro, no? È assolutamente chiaro. Quindi questa tua cosa, tu metti il titolo, il sottotitolo e metti sette righe per spiegare questa cosa. Questo va fatto una volta per tutte. Questo va fatto una volta per tutte. Precedentemente a questo, uno va scritte di nuovo 4-5 righe che dice: tu sei uno studente del quarto anno della facoltà di architettura, del laboratorio di saggio, vi state muovendo in una serie di spazi residuali, o non so come sia la parola più facile, in spazi abbandonati o in vuoti urbani nel settore, diciamo, di Tor Sapienza, perché questa è la premessa e tu in particolare sei interessato a questo. Quindi sono in tutto 10 righe, l'importante è questo, so che siano scritte bene, no? E che il centro del focus è questo, perché nessuno ha voglia di leggere più di 10 righe, d'accordo? Massimo 10 righe, quindi è concentrato, ecco perché è importante avere il titolo, avere questo. Questo documento è un'email, d'accordo? È un'email. A chi si manda questa email? Questo è l'aspetto fondamentale. Con ovviamente i tuoi... cosa chiede? Perché questo deve essere molto chiaro. Cosa chiedi? Allora, la cosa migliore che tu chiedi è un'intervista. La parola chiave è intervista. Qual è la parola chiave? Intervista. Sei rimorchia con l'intervista, in altre parole. Ok, intervista. Cioè, perché se tu gli fai una capa tanta alle persone, il cliente, la cosa, il proattivi di questo, quell'altro, eccetera, è più facile che lo confondi che altro. Invece, se tu metti chiaramente l'oggetto, quindi tu a questa persona chiedi una intervista, che può essere di persona, meglio, telefonica, o anche al limite per iscritto, ma in una modalità che lui vuole, o Skype, in una qualunque modalità che lui vuole, d'accordo? Quindi questo è fondamentalissimo, non dovete fare confusione, d'accordo? Tu sei questo, e vuoi fare un'intervista. E l'intervista sarà pubblicata nel tuo blog, ecco perché serve il blog. E ecco perché il blog ti dà la possibilità anche di far capire brevemente al tuo interlocutore che sei, è vero tutto quello che dici, no? Non è una cosa così. Quindi tu hai il blog, c'hai lo strumento che sei uno studente che sta facendo questo corso, questo è brevemente quello di cui tu occupi e gli chiedi un'intervista. Un'intervista sulla sua attività che a te interessa all'interno di questo quadro. D'accordo? Questo è quello che tu chiedi. Ora, non è che noi questa qua possiamo fare 350.000 mail su queste, ne faremo 8, 10, un numero di questo tipo, sperando di avere risposta a qualcuna di queste cose. Quindi che cosa si può fare? Innanzitutto a questo punto ci si muove. E come ci si muove? Con le tecniche più svariate. La prima tecnica è la tecnica della comare. D'accordo? Cosa fa la comare? Cerca di parlare con chiunque a portata di mano di questa sua cosa. Ecco, è una tecnica che in genere noi non facciamo benissimo, soprattutto gli uomini non sono molto capaci a fare la tecnica della comare, perché è una tecnica parallela, però è una tecnica che può portare grandi frutti, cioè tu prendi un caffè e parli di questa cosa, parli con l'assistente, parli di questa cosa, parli con il tuo compagno, parli di questa cosa, prima o poi capita che uno ti dice, ah sì, capito? Ok, e questa è una tecnica, cercare di parlarne. No? Per vedere se salta fuori qualcosa. Prima, tra l'altro, tanto vale forse anticiparla anche nel proprio blog questa cosa, perché può darsi che che è proprio Leone quello che ti può dare un'indicazione, oppure Gabriele Stancato che ti può dare un'indicazione, quindi ne potete parlare, no? Perché a lui, per esempio, gli potremmo dare qualche contatto che noi abbiamo, cioè i tuoi assistenti, i tuoi docenti e gli altri lo sanno perché ti possono aiutare, come io precedentemente ho aiutato una persona, perché è chiaro, siamo attivi e sappiamo che cosa voi cercate. Giusto? Comunque, la prima tecnica è questa. La seconda tecnica è mettendo le tue parole chiave su internet. Voi avete l'enorme fortuna di essere in una fase una fase in cui Google vi può essere di aiuto mostruoso, cioè inimmaginabile per un'altra generazione. E questo, quindi, se tu metti su Google 3 parole chiave, 4 parole chiave in questa direzione e gli dedichi 2 ore, diciamo, non di più, a poco puoi individuare 3-4 referenti ipotetici di questa cosa, perché a noi, questo è il trucco, non importa che necessariamente siano nel territorio. No? Possono anche essere a Torino, possono anche essere a Bologna, possono anche essere a Trento, non ci importa decisamente, ci importa che ti possano funzionare all'interno di questo ragionamento, giusto? Certo, se è lì è meglio, se a Roma è meglio per le cose che vi sto dicendo, ma anche questo. Io mi ricorderò sempre tanti anni fa questa nostra studentessa che voleva fare... voleva fare un centro in cui invece di usare i sistemi chimici per le piante si utilizzavano gli insetti, quindi gli insetti entravano dentro il sistema dell'ecosistema. Tanto ha detto e tanto ha fatto che ha trovato la ditta che faceva questa cosa, no? Quindi mi ricordo che si è fatta spedire a casa questi insetti. Poi questi qui sono venuti per una fiera particolare a Roma, allora non ti dico che Eucaristia è stata l'arrivo di questi qua che facevano questa cosa, e lei ha fatto il progetto con loro come clienti, no? Intessendo tutta una relazione. Ma mi ricordo questo perché era uno dei casi apparentemente più estremi, no? Della cosa. Quindi internet è la seconda grandissima fonte, parole chiave, ricerca, dedicando il giusto, che non è 5 minuti, ma non è neanche una settimana, cioè in 2 ore a voglia di cose che tu hai, riesci a individuare qualcosa. Quindi, parlando con noi, eccetera, è una tecnica, internet è un'altra, la terza è il territorio stesso, no? Cioè nel territorio stesso che cosa succede e che cosa si muove? Quindi, cosa vuol dire? Bisogna cercare, innanzitutto bisogna e diventa molto utile Michela, no? Michela Pierlorenzi ha detto, di cui abbiamo dato i recapiti, no? Giusto? E sta su Messenger comunque, quindi la cercate. Vi ricordate chi è Michela, vero? Oh, è la ragazza del MAM, è l'assistente principale di cose. Lei ha detto più volte che volentieri su qualunque cosa che riguarda il territorio, lei avrebbe aiutato, eccetera, no? E lo fa sinceramente perché è veramente nostra amica, capisce quello che facciamo, insomma. Quindi una email a Michela o un messenger a Michela dicendo la stessa cosa, no? O questo, tu hai idea di chi? Allora le dici, ah guarda, ci sta quest'artista che ha lavorato esattamente su questa cosa, per dirti, oppure c'è questa associazione, c'è questa cosa che è radicata nel territorio. Chiaramente parliamo con persone intelligenti, non è il 100% della tua cosa, magari, è soltanto una certa sovrapposizione, però in qualche maniera tu devi far compito, quindi lo devi sfoderare, lo devi fare. Ok? Quindi questo vale per tutti. Dopodiché il processo può essere, ripeto, è come col concetto delle aree, bisogna farne molti di più. Cioè non è che uno deve farne almeno 10 dei mail, almeno 10, 8-10. Capiterà che molte cadono nel dimenticatorio, qualcuna invece risponde, il classico Highlander. E si può anche usare la tecnica della telefonata, chiaramente. Molti altri mi ricordo, hanno preso armi e bagagli, hanno preso, si sono presentati, punto e basta. Mi ricordo, ci sono stati tanti casi diversi. Quando tu hai trovato il target giusto, casi ne prendi e te presenti, e finché non era, non c'era. Perché è importante questa cosa? Per tantissime ragioni è importante, è una mossa di tipo sistemico, non è una mossa per farvi fare compito così. Perché succede? Che cosa succede nell'attimo in cui voi fate questa intervista? Voi fate questa intervista e quindi vi conoscete, d'accordo, con questo interlocutore. Qual è il passaggio successivo che avviene dopo un po', non immediatamente, se no gli si fa girare la testa? Che voi gli fate vedere il vostro progetto, cioè quello, quindi lui diventa, tra virgolette, un cliente, e quindi voi discutete sul vostro progetto, ma non è che discutete sul vostro progetto con una persona che non ne sa niente, non conosce la problematica, è tutto il contrario, è una persona che potrebbe, che conosce la problematica, che magari ha già fatto cose analoghe, a questo punto comincia a venire un processo molto interessante, e cioè che mentre all'inizio voi state qua, il cliente sta qua, come interesse e desiderio, cioè interesse, il cliente non sa niente, manco che voi esistete, mentre voi siete alla ricerca, mano a mano che si sviluppa il rapporto, avviene questo processo, e dopo un po' il cliente vi comincia pure a rompere le scatole. Perché succede che il cliente capisce, e molto spesso questo è avvenuto, che è lui che ha più interesse di voi. Cioè, dove lo trova un altro che gli fa uno studio a gratis su una cosa che a lui comunque interessa, su cui lui può muovere finanziamenti o che può fare cosa, il tutto praticamente a costo zero? Quindi il processo è che il cliente a volte diventa molto, molto interessato veramente a seguire questo processo, perché dopo l'intervista è il primo passo, in genere poi si fa, o dipende da come vanno le cose, no? A volte alcuni lo fanno subito, alcuni lo fanno dopo una settimana, fanno vedere un progress del progetto per avere un dialogo reale, no? Sul progetto. Quindi questa è una cosa che a voi serve per tantissime ragioni. Serve per farvi avere per la prima volta un contatto con, diciamo, tra virgolette, un cliente ipotetico, ma comunque nel campo logico delle realtà. Vi serve per farvi capire che il progetto di architettura è anche un problema di negoziazione, cioè alcune cose si fanno, anche se ovviamente siete voi che tenete ben saldo il cuore del progetto, perché voi ne avete tante problematiche, tante esigenze, ma c'è anche ovviamente quello di chi conosce questa cosa specifica. Quindi il processo è scrivere il documento semplice una volta per tutte. Questo documento, con una piccola frasetta introduttiva ai vostri recapiti, è l'indirizzo del blog, eccetera, è mandato a una decina di persone con la tecnica, appunto, che vi ho detto, o della Comare o di Google, cercando di capire nel territorio cosa c'è. Michele è una fonte di conoscenza. Sicuramente nel territorio esistono dei blog, senza alcun dubbio, dedicati a varie situazioni del quartiere Tor Sapienza, ce ne saranno sicuramente molti, da quelli dei Michele Testa dell'agricoltura, a quelli degli inquilini di Tor Sapienza, a quelli stessi del MAM, e quindi diciamo sicuramente c'è tanta produzione localizzata di blog e di cose. Poi ci sono le cose classiche, e cioè le parrocchie, se esistono dei comitati di quartiere, se esistono i centri inquilini, se esistono eccetera eccetera. Quindi diciamo ognuno è un proactive soldiers che si muove su questo territorio un po' secondo le cose. In genere con questi trucchi si è sempre avuto successo. Siate sempre formali all'inizio, è sempre meglio essere formali, appunto, e chiedendo specificamente un'intervista. L'intervista è raro che qualcuno te la neghi, perché comunque è una forma anche di autopromozione, ecco, perché un'intervista è una cosa che funziona sempre come cosa. Avete dei dubbi, avete delle cose, volete parlarne un attimo, prego.
Non solo capito se c'è l'interesse della partnership
cliente. Non ho capito.
L'interesse della partnership
cliente. No, sono qua sostanzialmente sinonimi. Io Libio vi ho segnato che possono avvenire anche processi più, come dire, e a volte avvengono, qualche volta è avvenuto, anche un altro livello, che è il livello del testimonial. Cioè il testimonial chi è? È David Bowie che si innamora della tua casa sugli alberi, oppure Francesco Totti, più credibilmente, no? O Renato Zero, che ne so.
Soprattutto per motivi.
Ecco, sì, anche perché poi David Bowie. No, lo dico perché David Bowie era stato, perché la vicenda è quella dell'High Line di New York, no? La Line di New York è stata fatta anche con i testimonial, a un certo punto sono stati i testimonial che gli hanno fatto fare un salto, no? E David Bowie era un testimonial, per questo era là.
Lo stesso consorzio di Amendola si basava sui testimoni.
Esatto, esatto.
Loro poi,
sì, esatto.
Chiamato Amendola, proprio l'attore in realtà, che Amendola poi. Amendola e poi una era
Cioè il testimonial è, diciamo, il nome chiave, no? che può dare lustro all'operazione, ma partnership intendiamo cliente, che ripeto, nel tuo caso è particolare, che non è detto che sia, anzi è meglio che non sia l'esperto, l'esperto costruttore, l'esperto di quella determinata tecnologia o l'architetto che ha fatto una cosa simile, sarebbe meglio che sia un vero e proprio diciamo partner o cliente. E comunque alle brutte si prende anche un individuo, ecco, cioè un individuo specifico. Noi negli anni abbiamo avuto anche diciamo scorciatoie di persone che vogliono fare i centri di danza e hanno preso come docente il maestro di danza, per esempio, no? L'importante è avere un dialogo, ecco. Però certo, più è vicino a qualcosa di tipo quello che ha scoperto Gabriele, più può essere risolutivo, perché è chiaro che nel suo caso avere scoperto che esisteva quella persona, che quella persona poteva fare il dialogo e ha fatto capire come il progetto poteva funzionare, se no lui non gli veniva manco in mente, no? E quindi diciamo, no? Vuoi dire qualcosa, te? No? Ecco. Volentieri. No, secondo me l'intervista, cioè questo è volutamente ambiguo, ma secondo me l'intervista in un primo momento è la sua attività, quella del cliente. Cioè io mi muoverei sempre per gradi, cioè dipende. Può essere che il primo grado è che tu, per esempio, che progetto hai in mente tu?
Sull'agricoltura.
Ecco, sull'agricoltura. Allora facciamo un esempio. Apicoltura. Allora, per esempio, nell'apicoltura, che di cui il campo più basso può anche essere l'agricoltura, può essere che tu individui qualcuno, che anzi ci sono queste cose a Roma che hanno questo tipo di cose, tu gli fai un'intervista sulla sua attività, lei che fa, dove fa, come fa, perché si è messo in questa cosa. Sì, per capire lui in un primo momento.
Anche per stimolarlo,
no? E soltanto in un secondo momento, che potrebbe anche essere dopo una settimana o 10 giorni, siccome già hai fatto la prima parte, gli dici, e se noi facessimo un dialogo sul mio progetto in Fieri per sapere lei che cosa ne pensa, possono essere anche distinte le due fasi. La prima fase in genere...
Diciamo che prima sei te che sei interessata un po' alla persona, poi piano piano cerchi di portarla nel tuo campo, però prima comunque l'interesse è il tuo, quindi andare lì e chiedere subito magari qualcosa sul progetto un po' invece è meglio,
anche perché molto spesso non sono persone abituate proprio alla cosa del progetto, no? Sì, no, la prima volta è l'intervista, sì, è l'intervista, esatto.
C'è una cosa che dicono spesso i giornalisti che hanno come regola che tengono in mente fondamentale, questa specie di motto che non si fanno domande di cui non si conosce la risposta, che sembra un paradosso, però è importantissimo, perché significa che non vai alla cieca.
E certo.
Che non vai alla cieca, cioè che prima un minimo ti sei documentato.
Sì, questo è importante.
Sai con chi stai parlando, sai che ha fatto, sai su cosa sta lavorando di recente, quali sono i suoi interessi, se sta facendo delle sperimentazioni, che tipo di sperimentazione, in modo tale che puoi strutturare delle domande mirate.
E soprattutto gli fai qualche domandina per far capire a lui che tu sai lui che fa.
Esatto.
In una fase, cioè anch'io ho avuto ovviamente molte interviste, la classica domanda stupida è: lei che pensa dell'architettura? Oppure che cos'è la rivoluzione informatica in architettura? Cioè, figlio mio, capito? Forse hai un'idea un po' più specifica, forse qualcosa hai visto, non lo so, no? Non è molto qualificante come tipo di domanda, no? Fai una domanda in cui magari non ci hai dedicato tutto sto tempo, ma in maniera un po' furbesca almeno, no? Ma lei ha scritto un libro su Terragni, per esempio, non so, è già una domanda un po' più intelligente, no? Magari non ci hai dedicato tanto tempo, ma no? Fai capire che conosci un po' di più il tuo interlocutore.
Prego. Più partner in contemporanea, perché magari sono...
Sì, certo. Puoi fare, infatti ecco perché io qua ho messo due, anche ne puoi fare, perché tu mandandone 10 magari appunto due ti vengono a capo.
Anche magari se stai a diverse...
Sì, Certo, per esempio Gabriele aveva due, perché aveva anche la direttrice della Bibbia, nel caso specifico.
Anzi, in questa fase dovete abbandonare qualunque timidezza e fare veramente lo spamming, cioè mandare veramente una pioggia di mail.
Ecco, questo non lo so se è giusto o meno.
Lo dico perché io scrissi a tutti i direttori del carcere d'Italia e mi rispose solo lei, per fortuna, tra l'altro, perché era il partner perfetto, era il super ideale. Però altri non mi risposero neanche, e bisogna battere
un po', certo. Ecco perché bisogna fare l'esempio e poi bisogna vedere scrivere una volta per tutte.
Metti che qualcuno ha seguito la lezione e ti manda un'email, posso essere il tuo cliente? Anche questo può succedere.
Io scherzo, cioè devi essere comunque selettivo, non è che scrivi a chiunque, però l'idea, no, perché io lo so che in anni passati, che ne so, succede, non mi ha risposto, a quanti hai scritto? A uno.
Certo.
Non potrai mai a casa l'obiettivo.
E poi, ecco, bisogna sul numero, sulla telefonata a seguire a volte, o anche la telefonata prima, insomma, oppure diciamo presentarsi di persona, bisogna un pochettino muoversi, bisogna cercare di muoversi.
Lo cerchi su Facebook e gli metti mi piace.
Va bene. Allora,
c'è un'altra domanda, però.
Sì, volentieri.
Poi, nella situazione di avere un cliente, sì, o diversi clienti, questa informazione in relazione a lui o lei,
sì,
tipo che fai, cosa fai, poi questo noi lo usiamo per approfondire sul programma.
Esattamente. In una prima fase l'intervista nel blog, in una seconda fase al cliente puoi chiedere un dialogo reale, come se fosse un vero cliente. Tu che progetto hai in mente, per esempio?
Un centro di sperimentazione
culinaria. Ecco, allora quello è il classico caso, che però tu diciamo... Cioè nessuno di noi ha mai fatto un centro di sperimentazione culinaria, non l'hai fatto manco te, e puoi avere delle indicazioni dal manuale, però è chiaro che se il tuo interlocutore è uno che capisce la cosa, lui ti dice guarda la cucina deve stare per forza all'esterno su un patio, oppure la cucina è bella farla passante con i clienti, ti dice tante di quelle cose perché lo conosce l'argomento, quindi diventa un cliente reale. Capisci? Ma questa è in una seconda fase, perché se subito gli dici così è più facile che lo perdi. Nel vostro caso può anche essere spagnolo, se volete, cioè non è detto necessariamente, se lo trovate qua meglio, ma l'unico che mi preoccupa è il ragazzo coreano, vediamo un po' cosa ci inventiamo nel suo caso.
Col buddy magari.
Col buddy? Sì, però deve avere un programma compatibile lui.
No. Nel senso che il buddy
che l'aiuta
nelle interviste, magari se c'è particolare.
Vedremo. Allora.
Però siccome sono artisti, possiamo aprire qualcosa per il magari ne scegliamo uno noi,
sì,
tra gli amici.
Ne scegliamo
uno,
andiamo a parlare con Giovanni.
Con Giovanni, sì, così.
No, Giovanni è coreano, ma vero.
Magari conosce qualcuno in coreano.
Gli possiamo dare del grande anche come cliente. Vabbè, vediamo lui che voleva fare come tipo di architettura.
Ah, come tipo di architettura più a livello simpatico, è una specie di villaggio.
Vediamo che
partito da crawl.
Vediamo che succede. Vediamo che succede. Vabbè, vediamo come si muove lui. Allora, questo è molto facile, ragazzi, questo è molto facile da fare, però è molto molto importante. Questo è molto importante. E dovete fare questa cosa. Nella mappa di Tevere Cavo, scusatemi, di Allos Territoris, dovete andare nel post della vostra area, d'accordo? Tu guadagni che area hai? Vabbè, diciamo 52, d'accordo? Tu vai nel post dell'area 52 e inserisci come commento quello che è il titolo del tuo progetto, per esempio Laboratorium, appunto, Comunità Sociali e Volontarie, il tuo nome, guadagni Giacomo, mail, la tua mail e poi il tuo blog. Questo è inserito nel post e poi è anche inviato a Selenia Marinelli, d'accordo? Qui mi sono scordato, naturalmente va scritto il numero dell'area, adesso lo devo correre, è ovvio che va scritto il numero dell'area, lo faccio subito, sennò poi ci scordiamo. Dov'era? Ecco. Lo chiamiamo Unlost 25, d'accordo, che così vuol dire, no? È il numero dell'area. Importante, sennò poi Selenia non sa la informazione base. Non potete sapere quanto è importante questa cosa, perché è l'unico modo che noi abbiamo di rintracciare anche negli anni.
Ce ne siamo accorti qualche mese fa quando i commenti.
Esatto, non funzionavano più, diventa complicatissimo. E chi ha fatto cosa? E questa cosa qua è importante, eccolo, è importante perché noi in genere abbiamo sempre fatto dei libri, abbiamo fatto delle mostre, abbiamo fatto delle iniziative, no? Su queste cose. E l'idea è farlo ovviamente anche in Allos, non è che voi siete diversi dagli altri. E quindi questo è importante, il doppio sistema è molto importante, perché noi così lo rimettiamo anche nell'indirizzario, correggiamo l'indirizzario con l'area e con le cose eccetera, e quindi abbiamo una doppia memoria. E poi dal commento invece al post poi lo inseriamo nelle cose principali. Quindi trovare il titolo e la cosa è importante, poi ovviamente lo possiamo anche cambiare, ma intanto è importante. E qui ci sono tutte le vostre cose. Allora, io direi per questa cosa di cominciate a muovere, però noi pensiamo per venerdì, cioè tra 10 giorni, avere diciamo un momento di verifica. Quindi la nostra idea è che noi facciamo due, ancora una volta, giornate di seminari, che sono venerdì questo e il prossimo mercoledì, in modo che abbiamo modo di parlare di questo, come di parlare del progress del progetto ovviamente, e invece avere un momento di verifica interessante su tutta la questione venerdì dell'altra settimana. Questo è, diciamo, va bene, d'accordo, tanto in qualche maniera la copriamo. E, ok, quindi l'idea è che il cliente lo cominciamo ad attivare, però invece sarebbe il caso di cominciare subito, come abbiamo fatto con le scacchiere, ad attivarsi con gli altri aspetti che riguardano il contesto, non dal punto di vista sociale, ma dal punto di vista del luogo. Secondo, questa è la partnership al progetto, abbiamo parlato. Questo l'abbiamo parlato, contesto come luogo. Allora, io credo che qua bisogna cominciare a fare queste cose. Consolidare la realizzazione di un plastico dell'intorno immediato del progetto che serva a determinare una serie di scelte volumetriche e planimetriche. Si tratta della preparazione della base, quindi non necessariamente delle ipotesi progettuali in esso contenuto, anche se è naturale averle in progress come scelte. Quindi insomma in qualche maniera dobbiamo sentire un po' fisicamente questo nostro luogo, cominciando a fare anche un plastico della base. Individuare nella propria area almeno due griglie orientate, se non tre, e si possono provare ripetutamente queste, perché non è che la prima volta ci vengono interessanti, bisogna lavorarci un po', cercando di capire quali sono quelle più interessanti per determinarci appunto tutto quel discorso che facevamo nella prima parte, e cioè un campo non necessariamente regolare, ma anzi deformato in ragione di particolari elementi della lettura appunto del contesto. Questo campo griglia deformato caratterizzerà alcune scelte del progetto e già innuscia in molti dei vostri ragionamenti e delle vostre ipotesi, Bang incluso, adesso viene reso esplicito e già fatto in parte da molti di voi. Poi realizzate due planimetrie di base, in altrettanto a tre, misurate con scala grafica, una a una scala edilizia circa 200-300, una a scala urbana 800-1000. Le basi devono essere stampate su carta bianca, come avete fatto per l'extempore, con indicato il nord, lo scalimetro, le quote principali, e avere a fianco i profili di riferimento, sia naturali che edilizi. Cioè, che cosa dico io? È importante, siccome il processo della progettazione è un processo iterativo, è questo che dovete capire, si fa una prova, si fa un'altra prova, si fa un'altra prova, si fa un'altra prova, la cosa importante è avere una base pulita in scala. Su questa base, che appunto può essere un foglio a tre, voi con la carta da lucido ci andate tante volte e cambiate tante volte, dovete avere la base pulita e la carta da lucido, questo è lo strumento fondamentale per muoversi nel campo del progetto. Perché vi dico averle a tre? Perché è facile da spostare, quindi grosso modo avendo una grande che può essere la scala 2 o 300 avete già un'idea più o meno edilizia, e avendo un'altra scala tipo 800-1000 avete un'idea planimetrica con un poco di interno, mettete lo scalimetro, muovete con lo scalimetro e andate abbastanza tranquillo. Sulla base di queste due basi poi facciamo tutte le varie ipotesi del progetto e cominciamo quindi che cosa? Cominciamo quindi ad immaginare queste griglie, queste linee forza che probabilmente vengono dall'esterno e vi danno delle giaciture, delle forme. Questo lotto non è più una cosa bianca in cui piazzare un oggetto, ma nasce all'interno di un campo di forze. È tutto lì il ragionamento.
Ragionateci già per venerdì, per mercoledì prossimo, sì. Perché abbiamo due giornate di revisione, quindi
è importantissimo cominciare a fare subito questa cosa. Mentre il cliente può essere messo in moto il meccanismo, però non aspettiamo immediatamente un esito, se c'è meglio, però invece queste altre cose servono anche con il resto. E io qua ho messo degli altri link di delle cose che in Italia si muovono in maniera più o meno analoga e vi volevo parlare brevemente del simbolo del proactivity, perché per esempio io l'altro anno pensavo che non l'avesse fatto nessuno, invece non l'hanno mostrato, ma l'hanno fatto.
L'hanno mostrato, va bene.
E, per esempio ho visto quello di Chiara Gai, che era bellissimo, non me lo ricordavo neanche. Sì, 4-5 l'hanno fatto, vabbè, ok. Allora, parentesi finale ed è del tutto optional. Ci sono domande delle parti precedenti? Qualche chiarimento? Questo è soltanto un divertissement di cui vi stiamo parlando, però, e quindi gli dedichiamo soltanto 5 minuti. Però, siccome negli anni questa cosa poi ha attecchito, diverse persone hanno attecchito, ogni anno io mi forzo a farla. Perché io dico, arrivare a questo punto sono sempre cotti, io sono più cotto di loro, però non li voglio deprivare di questa cosa. E poi, soprattutto Giulia non ne sa niente, e quindi è molto curiosa di tutta questa cosa. Allora, da che parte? E questa è l'idea un po' come si concretizza fisicamente questa idea che tu sei un architetto proactive, diciamo, no? Allora, tutta questa idea mi nasceva da una serie di suggestioni. Noi innanzitutto lo chiamiamo il tooling, questa cosa. In realtà, che cos'è il tooling? Il tooling è una sorta di borsa, no? Il tooling è questo, è una borsa in cui l'architetto proactive può contenere tutto quello che gli serve per operare, e quindi diventa a quel punto un architetto da strada, uno studente da strada, un agente dell'architettura da strada, eccetera, con questa idea che la borsa contenga l'armamentario di base. Questa idea è un'idea che ha, diciamo, tante componenti, no? A me tutta questa idea mi è venuta vedendo una serie di... mi è venuta per varie ragioni, mi è venuta andando in delle scuole estere in visita, andando a trovare dei colleghi, eccetera. Per esempio avevo visto tutta questa sezione di autoritratti, una sorta di autoritratti, che mi faceva molto pensare a questa idea. Questa è una cosa che mi ha sempre molto colpita, è questo architetto iper proactive che costruisce queste enormi cose in cambio di una moneta, no? Nelle coste del Brasile. Mi ho chiesto anche il nome, che si chiama Claudio. Poi l'altra cosa che mi colpiva molto era questa idea degli ambulanti, no? Che hanno tutto quello che gli serve, hanno queste protesi, hanno le cose, eccetera, eccetera. E l'idea veniva anche da un'altra faccenda, che questa, diciamo, sorta di borsa che poteva servire all'uopo era anche una cosa che si poteva aprire e servire a mostrare, come dire, il proprio lavoro. Questa mi veniva appunto quando una volta ero stato in visita a questa scuola, e i ragazzi c'erano proprio questa situazione, che avevano dei pannelli vicini al loro desk in cui appendevano, è un po' come il nostro blog, diciamo, no? Noi abbiamo il blog, loro invece ce l'avevano fisico, raccoglievano i vari pezzi. Poi questo era un lavoro su moda e architettura, lui è assolutamente simile ai suoi progetti, è tutto un sistema diciamo coerente, no? Ecco, guardate che faceva, lui è tutto coerente a lui stesso. Per cui questa idea di avere una borsa in cui tu tieni il rotolo di carta da schizzi, il computer, il libro, le matite colorate, che tu la srotoli per fare una mostra, la prendi, la richiudi, mi divertiva molto. Allora, non è un must, non siete richiesti assolutamente di fare questa cosa, però ne parliamo sempre, e sempre qualcuno la fa. La fa come? La fa in vari modi, ci sono per fare questo. Uno dei modi più facili è quella di comprare quel tipo di buste che costano un euro, di quel tessuto forte, tipo quello dell'IKEA, no? Che vendono anche ai supermercati, e invece di prenderla, rimontarla, ricucirla, farla diversa a partire da quel materiale, con l'aiuto di zie, nonne, tutto questo mondo che c'è, proprio a partire da quelle cose lì che sono le più semplici, o quei materiali che sono i più, ecco, qui ce n'è qualcuna fatta negli anni. Ah, ecco, l'altra idea è questa idea, e questo è Duchamp, no? Duchamp fa in miniatura questa sua scatola, che è una scatola per mostrare le sue cose di artista. Vedete, in ogni pezzo c'è in miniatura una sua opera, il nudo che sta alle scale, che ne so, l'orinatorio, il grande vetro, eccetera, e tutto si ripiega e si porta, eccetera. Era questa idea che l'architetto proactive c'è anche uno, come dire, no? Arriva coi ferri del mestiere, no? È questa l'idea. E ecco, poi questa qua è una, per esempio, che ce ne sono tante che sono state fatte, c'è tutto un mondo dietro, in tutte ne saranno state fatte parecchie, forse una ventina, una quindicina. Comunque è una cosa del tutto del tutto libera, cioè se uno gli fa, poi in genere noi facciamo un premio ai partecipanti di questa cosa e vediamo qua che succede. Ecco. Può essere che qualcuno lo diverta, qualcuno no, ecco. Mi sa che qua se siamo con questo la vedo un po' brutta, eh? La vedo un po' brutta. Dovremmo fare un ponte, facciamogli un ponte. Eh?
Ecco, è partito.
Una volta che è partita parte sempre, o sì. Non so più come funziona.
È umorale la vedo.
Eh? Come mai non c'è audio? Mistero. Vabbè, comunque ci sono, poi si ferma, vedi. Ce ne sono varie. Ecco un candidato design client. Che fa lei? Non mi ricordo perché. Perché lei credo che faccia una di questo. Ecco, ti può aiutare a fare il tooling? Chissà chi è questo. MassimoBanzi.com, 7 login, boh, misteri. Chissà cosa ci nasconde questo link.
Non lo sapremo mai, grazie alla connessione sapiente.
Quasi quindi ti perde memoria, poi ti torna.
È lui un grandissimo.
Ah, ecco. Chissà perché.
Lui è quello che fa Arduino.
Che fa Arduino. Sì, chissà in quale contesto avevo messo questa cosa, non mi ricordo.
Sono due, no, lui non mi ricordo mai l'altro.
Ah, ecco, qua sono alcune di queste di questi tooling. Con un evento fatto apposta, erano queste qua. Ah, questa è De Rosa che ho appena visto, pensate. Ecco, tasche, taschine, si gira, si rigira, c'è lo spazio, che ne so, per la matita, per lo spazzolino, eccetera. È una cosa divertente, insomma. Se vi diverte farla, bene. Ok, va bene. Naturalmente, come dire, questa cosa è anche un allenamento non così lontano a altre cose, cioè non a caso esce in questo momento. Perché è il momento che può interfacciare varie cose per chi lo diverte fare o meno. Ok, allora, se non ci sono tutto quello che vuoi,
due cose velocemente.
Molto volentieri.
A qualcuno di voi, durante le revisioni, abbiamo detto esplicitamente di iniziare a lavorare col plastico. Siccome non so se queste persone abbiano iniziato a farlo, per cortesia, fatelo, non tornate alle prossime revisioni senza nessun plastico, di nuovo magari a lavorare su delle proiezioni che non vi aiutano in questo momento del progetto. L'altra cosa è, una delle consegne è fare questo plastico al 200, al 300, al 500, al 1000, alla scala che vi serve per lavorare.
In maniera che sia facile da portare.
Esatto, quindi non fate delle cose gigantesche.
Sì, più o meno.
Però pensate che questo plastico può avere anche una certa stabilità e può servire non solo nella fase di lavoro per inserire i vostri progetti, ma magari anche più avanti nella rappresentazione. Quindi non deve essere necessariamente un plastico usa e getta, ma può essere anche un plastico che voi vi tenete come base e vi servirà per la rappresentazione più avanti, per un plastico di rappresentazione.
La base, poi, una volta fatta, può essere fatta in un cartoncino decente, una cosa decente. Certo, il suo senso è che sia anche un po' trasportabile, ecco perché non, in questo contesto, non avendo diciamo un laboratorio dedicato, dobbiamo ragionare su una dimensione che sia in qualche maniera logico, sia una dimensione logica per voi da portare, non troppo laboriosa, però insomma tutti gli strumenti servono per poterci lavorare, no? Bene. Volete aggiungere qualcosa?
No, io solo una cosa sulla proattività, che è una cosa fondamentale. Io, ecco, nei giorni scorsi sono stato ad un convegno in Olanda e essere proattivi è proprio la base di chi lavora a livelli alti, chi si propone, perché è proprio lì la chiave. Cioè, tu vai in un ambiente in cui tu proponi il tuo lavoro, in cui sei attivo nel prendere contatti, sei attivo nell'andare a conoscere anche cose che poi non sono il tuo campo molte volte, e la gente fa cose sia all'università sia nel mondo del lavoro perché è proattiva e si propone agli altri, quindi questa è una cosa che oggi la sapete, vi è stata trasmessa, ma fatene un tesoro perché è veramente la base di un futuro, sia nel lavoro, sia nell'università, sia in qualunque strada voi scegliate, perché il fatto di stare a studio, per quella al telefono, ti detto facciamo un grande mall a Pittsburgh oggi, non funziona proprio più, quindi è la base.
Comunque poi l'atteggiamento ovviamente che funziona anche all'interno di qualunque dinamica di gruppo, no? Funziona nello sport, funziona in una classe, funziona quando siete inseriti in uno studio, è comunque adesso nel vostro caso noi simuliamo un'idea che voi vi muoviate quasi realmente per cercare lavoro o per fare cose del genere. Ma per esempio uno dei più grandi proactivity, pensare o meno, è proprio Massimiliano Fuxas. Massimiliano Fuxas è il genio della proactivity. Lui quando era un giovane architetto ha battuto il territorio in una maniera pazzesca per trovare lavoro, individuando nei piccoli comuni del Lazio, questa era la sua idea, i possibili referenti. Ecco perché ha fatto una cosa alla Nagni, la cosa Tarquinia, capito? Proprio siccome aveva una certa dose anche di aggressività, in fondo è stato l'architetto di quella generazione, uno dei pochi di quella generazione che ha fatto il salto grosso, no? Romano, eccetera, proprio perché aveva questa fortissima carica, diciamo, in questa direzione. Va bene.
Volentieri. L'aspetto conoscitivo, diciamo, del cliente è molto interessante, no? Il fatto che comunque rivela il fatto che effettivamente la nostra disciplina è una disciplina non scientifica, cioè un buon consiglio per un architetto può venire veramente da chiunque, tra virgolette, chiaro, associato al tema di cui vi state occupando, però in realtà questo aspetto per noi è fondamentale, cioè il fatto di avere una conoscenza più ampia possibile che poi si tradurrà nella disciplina, che però appunto invece apre reti veramente disomogenee, cioè voi avete, immagino, clienti molto diversi fra loro e tutti questi clienti convoglieranno nella stessa disciplina, non è un aspetto comune a tutti i saperi, non so come, cioè un aspetto molto precipuo dell'architettura, anche un aspetto molto fascinoso, no, del nostro mestiere.
Bene, allora vogliamo aggiungere altro? Non ci sono domande, questa è la prossima mission per i prossimi 10 giorni.